Bene, possiamo procedere con la seduta di Consiglio Comunale. Informo che a norma dell'articolo 19 del Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale, che la ripresa della seduta di Consiglio Comunale è diffusa a mezzo streaming con telecamera sul sito web del Comune in tempo reale e dell'esistenza di una telecamera per la trasmissione delle immagini. Invito il segretario generale a procedere con l'appello dei consiglieri presenti. Prego, dottor Michele Crescentini.
Grazie Presidente. Bossi Sergio, presente. Cerutti Massimo, presente. Zanetta Massimo, presente. Pagani Michele, presente. Pastore Maria Piera, presente. Moia Vittorino Gino, presente. Vicario Diego, presente. Mora Andrea, presente. Manca Mariano, presente. Nonnis Roberto, presente. La terza Luigi, presente. Fornara Pier Giorgio, presente. Cerutti Emanuele presente, Pastore Pierluigi presente, Fagiano Roberto Cataldo presente, Calderoni Simone presente, Fornara Andrea presente.
Bene, constatata la presenza del numero legale, alle ore 10:34 dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Prego, la parola al signor Sindaco per le comunicazioni.
Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora, con un verbale di deliberazione della Giunta Comunale che vi ho comunicato, il numero 18 del 4 febbraio 2020, è una modifica dei residui presunti al 31 dicembre 2019 contenuti nel bilancio di previsione 2020-2022 e variazione di cassa 2020 del bilancio di previsione 2020. 2022. Passo a. Volevo ricordare tutte persone, avrebbero ricordate tutte, alcune persone che sono morte a causa di questo virus, che sono, e le voglio ricordare perché. Queste persone hanno comunque fatto e lasciato un segno nella nostra città. E sono Gineto Porro, lo ricordo per la sua partecipazione attiva alle feste, molto attivo nella festa di lui, in modo particolare per il Taglio degli Asini, dove a partire dagli anni 70 è sempre stato anche un promotore, no? Sia per la festa e per il Taglio. Voglio ricordare anche il professor Moreno Zanetta, molto attivo nel mondo dello sport, prima nel Borgomeno Calcio, nel basket e nella pallavolo. Ricordo anche l'architetto Ugo Pastorelli, che ha anche lui fatto alcune cose importanti per la nostra città, come disegnato il Parco della Resistenza e l'ampliamento del cimitero capoluogo, ci sono solo alcune cose. Io esprimo alle famiglie la più sentite condoglianze da parte mia e da parte di tutta l'amministrazione. Volevo anche darvi alcune notizie per quanto riguarda quello che stiamo facendo per contrastare il coronavirus. Allora, volevo innanzitutto ringraziare tutti coloro che sono ormai da mesi in prima linea per la lotta di questo virus, in modo particolarmente i medici, no, infermieri, gli operatori della Croce Rossa, le forze dell'ordine, devo dire la mia squadra della Giunta, le associazioni, Borgo Solidale, l'Emporio Borgo Solidale che in modo particolare ci sta aiutando, la Protezione Civile, tutte queste persone che comunque sono in prima linea, le ringrazio veramente di cuore per quello che hanno fatto e per quello che stanno facendo. Devo dire che in questo periodo è stato istituito il comitato di emergenza che ogni mattina si riunisce sotto chiaramente la presidenza mia. Fanno parte il vice sindaco, la protezione civile, l'assessore alle politiche sociali e la polizia municipale. E in questo, diciamo, in questo comitato vengono prese decisioni inerenti alla sorveglianza del territorio e cerchiamo di capire come applicare anche i decreti che vengono emanati dal governo e dalla regione. Voglio ringraziare anche la nostra protezione civile, perché da quando è scoppiata questa pandemia sono attivi nella sala consigliare e loro rispondono al telefono, alle esigenze dei cittadini, alle richieste anche, diciamo, quelle un pochino più strane, e in modo particolare però svolgono anche un lavoro importante, che è quello che raccolgono le richieste di consegna dei farmaci, della spesa alimentare, quindi si interfacciano anche con le associazioni, e a loro va il mio grande grazie, perché sono sempre presenti e sempre attivi, diciamo dalla mattina alla sera, senza guardare pause, senza diciamo guardare orario, e quindi sacrificano le loro famiglie per il bene comune. Veramente grazie. Dall'8 di maggio pensiamo di riattivare anche il mercato in Valle Don Minzoni, chiaramente limitato ai soli alimentaristi, che sono 23. Okay? Stiamo valutando di farlo un po' a gestione del supermercato, nel senso che verrà tutto recintato e potranno entrare le persone contingentate come al supermercato. Chiaramente questo se non subentreranno altri divieti. Poi vi volevo dare due dati per quanto riguarda le borse della spesa. Sono arrivate e protocollate ben 1125 domande. E, in una città come Borgomanero, che ha 21.000 abitanti, sono veramente tante richieste, perché io ho chiesto ai colleghi sindaci della provincia di Novara, Trecate per esempio, 19.000 abitanti, 300 domande, Novara 102.000 abitanti, 1.600 domande, a Borgomanero 1.125, poi vi darà qualche notizia più precisa magari l'assessore Cerutti, sono state valutate e consegnate più di 570 buoni. Noi continueremo su questa strada. Contavamo appunto, abbiamo chiuso adesso alle domande perché i soldi non sono infiniti, poi vi verrà detto che l'abbiamo già anche sottolineato l'altro giorno, sono stati messi anche dei soldi da parte del comune per poter fare un secondo giro, perché al momento lo Stato non ha garantito un secondo giro, quindi faremo un secondo giro chiaramente in forma ridotta come cifre a persona. Do anche due dati aggiornati a ieri per quanto riguarda ieri sera, per quanto riguarda la situazione sanitaria. Devo dire che la situazione è decisamente migliorata, anche se negli ultimi giorni sono girate voci e possono dire che non sono voci vere, che comunque sono aumentati i casi in ospedale, sono aumentati perché nelle case di riposo hanno fatto i tamponi e quindi sono stati ricoverate alcune persone in ospedale. Però voglio ricordare a tutti che le persone ricoverate positive al tampone oggi all'ospedale di Borgomanero, o meglio ieri sera, sono 28. Eravamo arrivati a 25 il 24 di aprile. Abbiamo avuto, come vi dicevo, questo aumento, ma di poche unità, siamo arrivati a 31-32, adesso siamo scesi già di nuovo a 28 e sta scendendo la situazione. Ricordo a tutti che il primo di aprile, dal 29 al primo di aprile, c'è stato il picco massimo all'ospedale, dove eravamo seriamente preoccupati perché l'ospedale più di così non poteva reggere. Avevamo solo in reparto Covid 95 persone ricoverate. Oggi sono 28, in terapia intensiva oggi sono 11, come vi dicevo, i giorni 28, 29, 30, 1 aprile, 21, 1 aprile, avevamo 24 persone in rianimazione. Io continuerò a dire grazie alla dottoressa Rabella Fontana e a tutte le persone che hanno lavorato, perché l'ospedale di Borgomanero aveva 6 posti di rianimazione. Con l'aiuto di tutti e la collaborazione anche, voglio sottolineare, anche, sono orgoglioso di questo, del comune di Borgomanero, sono riusciti ad avere 25 posti di rianimazione. Credetemi, hanno recuperato tutti gli strumenti vecchi che c'erano in ospedale, li hanno fatti aggiustare, hanno chiesto collaborazione. Da parte mia e credo di tutta la comunità dobbiamo ringraziare queste persone che si sono adoperate e hanno così salvato veramente la vita a tantissime persone. Grazie veramente di cuore. Finisco con i due dati sanitari. Come vi dicevo, sono 28 persone ricoverate in ospedale positive al tampone, di cui 2 sono al DEA, 16 in reparto Covid e 11 in rianimazione. 95 sono saliti morti questi decessi in ospedale e 23 nelle case di riposo. Penso di aver detto, no, un'altra cosa, volevo dire che dal giorno 4 inizierà la distribuzione, quindi massiva, chissà. Chiaramente quello che dico è apriamo quella che era la distribuzione che doveva partire l'11 di aprile, la riapriamo a partire dal 4, tante persone, questo lavoro l'ha fatto il medio novarese, in modo particolare Mariano Manca, che è stato incaricato dal medio a consegnare i sacchi alle persone che avevano finito i sacchi bianchi, quindi sacchi conforme. Quello che chiedo è, il 4 riaprirà, però mi raccomando, non andiamo tutti assieme, perché il tempo per ritirare i sacchi non sarà un giorno, ma durerà per parecchio tempo, e quindi avremo tutti la possibilità di andare a ritirare i sacchi senza fare assembramenti. Io credo che le notizie che vi dovevo dare erano queste. Un'altra notizia. Stiamo valutando anche l'apertura del Parco Marazza. Stiamo aspettando ancora, credo, volevo già darvi la notizia stamattina, ma non c'è ancora l'ordinanza della Regione. Volevo capire qualcosa in più. Dunque, in teoria dovremmo riaprire il parco della Marazza e stavamo, anche perché il 18 maggio è prevista l'apertura quindi della biblioteca, tutte queste cose andranno valutate, perché verranno gestite sicuramente con molta attenzione, quindi bisogna trovare personale che ci aiuterà a gestire tutte queste riaperture. E poi ci sarà da gestire, e questo però dobbiamo aspettare anche il governo, quanto riguarda i bambini che non vanno a scuola, perché le scuole sono chiuse, non si potranno fare i centri estivi, ad oggi sono queste le notizie, e quindi bisognerà capire come sopperire per aiutare i genitori a risolvere il problema dei bambini che sono a casa, non ci vanno a lavorare. I bambini che vanno a casa prima andavano a scuola, andavano ai centri e alla scuola, oggi tutto questo sembrerebbe non si possa fare, la scuola sicuro, nel campo di scuola non si sta ancora di preciso, però sembrerebbe di no, quindi questo sarà sicuramente un grosso problema. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Roberto, vorrei dire due parole, vorrei chiedere una cosa o comunque porre un problema che potrebbe, se mi è permesso, grazie.
Prego, consigliere Mora.
Come voi sapete, tecnici ci sono, Pierluigi Pastore anche lo saprà, con lunedì 4, salvo nuove disposizioni, dovrebbero riaprire i cantieri edili, quindi non solo quelli strutturalmente, diciamo, strategici, quindi scuole, ospedali e quant'altro, ma in generale i cantieri edili, d'accordo? Il protocollo che è stato siglato dall'INAIL, dalle associazioni di settore e in concomitanza con il Ministero e anche dal Comitato Paritetico Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro, prevede che tutti quei DPI che vengono utilizzati in cantiere, quindi guanti, mascherine, tutto quello che viene utilizzato per la sanificazione e la pulizia delle aree di cantiere, baracche, servizi igienici e quant'altro, vengano classificati come rifiuti speciali e quindi smaltiti a parte. Potrebbe questo essere, proprio in merito a quello che diceva prima Sergio Bossi, indipendentemente dalla disposizione e dalla distribuzione dei sacchi, potrebbe essere questo, non dico un problema, però creare qualche difficoltà, perché oggettivamente i protocolli prevedono questa cosa, ma non vanno oltre, nel senso che non hanno dato, non si leggono almeno, o non ho letto almeno su questi protocolli, indicazioni più specifiche. Quindi io ricordo che quando noi siamo rimasti in quarantena, perché io la quarantena l'ho fatta, visto che mio suocero è stato contagiato da coronavirus ed è guarito, noi avevamo un bidone appositamente dedicato, ci avevano dato dei sacchi che erano dei sacchi conformi, avevamo il divieto di fare la raccolta differenziata e dovevamo fare un indistinto generale dove c'era dentro dal vetro al latte umido tutto e posizionarlo in questi contenitori. Quindi la mia domanda è se come amministrazione nel frattempo, non credo perché altrimenti sarebbe uscito in questo momento, sono arrivate delle indicazioni particolari, perché sicuramente a noi, almeno a me come tecnico, probabilmente a Borgomanero qualche cantiere c'è, obiettivamente, e tutti non vedono l'ora di riniziare lunedì, aprirli, perché per una questione chiaramente contingente economica, oltre che lavorativa, quindi qualche domanda ci verrà fatta, per cui noi come potremmo rispondere poi in merito a questa situazione? Quindi queste mascherine, questi guanti, queste tute, queste sostanze che verranno utilizzate, tutto quello che creerà sostanzialmente del rifiuto che viene appunto considerato come rifiuto potenzialmente speciale, quindi dovrebbe essere smaltito in maniera non normale, non presso i soliti canali, le solite vie. Ecco, questa era la mia domanda. Non so se sono stato un po' prolisso, però mi sembrava logico dirvi un pochettino, allargare un attimino il cerchio per farvi capire meno la cosa. Insomma.
Grazie consigliere Andrea Mora. Signor Sindaco, prego. Vi ricordo di spegnere l'audio appena avete terminato il vostro intervento. Grazie.
Andrea, io capisco, ho capito benissimo quello che tu volevi dire, ma al momento noi non abbiamo nessuna indicazione. Devo dire, come vi ho detto prima, che tutte le mattine alle 8:30 si riunisce questa commissione dove, in base alle notizie che arrivano, ai decreti e quant'altro, vengono prese le decisioni e poi vengono indicate. Però al momento non abbiamo.
Grazie signor Sindaco.
Presidente, passo
la parola al consigliere Roberto Faggiano e poi al consigliere Pastore. Prego consigliere Roberto Faggiano per delle comunicazioni. Prego.
Sì, buongiorno a tutti. Grazie Presidente. Ho chiesto la parola per ufficializzare una scelta personale politica. Quando entrai nel gruppo misto non lo feci per polemica o in dissidio con il mio vecchio partito. Avevo pubblicamente manifestato le difficoltà nel lasciare il Partito Democratico, che era stata la mia casa per 10 anni. Volevo però intraprendere una nuova via che aveva l'ambizione di uscire al riformismo e così ho aderito a Italia Viva, diventando membro anche dell'Assemblea Nazionale. In questi giorni però ho dato le dimissioni da ogni incarico e ho restituito la tessera. L'ho fatto perché non ho condiviso l'atteggiamento tenuto da Italia Viva in questo difficile momento di crisi emergenziale. Credo che ci siano dei momenti cruciali e credo che questo sia uno di quelli. E se non ti riconosci nell'atteggiamento e nella linea del tuo partito in un momento così importante, probabilmente è perché quello non è il partito giusto per te. Mi sembrava giusto comunque comunicarlo in una sede ufficiale di Consiglio Comunale. Grazie.
Grazie consigliere Roberto Faggiano. Prego la parola al consigliere Pastore Pierluigi.
Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io volevo soltanto aggiungermi alle parole del Sindaco per quanto riguarda il ricordo sia di Moreno Zanetta, che era mio coscritto, mio compagno di scuola, e con lui abbiamo condiviso tanti momenti nella nostra gioventù, e quindi il mio ricordo anche con dolore va al Moreno, che si è sempre speso per attività sportive, sia nella scuola, dove è stato mio collega all'ITIS per tanti anni. E quindi un ricordo affettuoso del Moreno, che è sempre stato un carissimo amico. E poi dell'architetto Bartorelli, perché l'architetto io l'ho sempre visto come una persona così estremamente competente dal punto di vista professionale, ma soprattutto un gentiluomo e una persona che con cui era bello parlare, perché era una persona che rifletteva, e della pacatezza dei ragionamenti. Non era certamente una persona che diciamo così affrettava giudizi, ma era una persona con cui si poteva ragionare, parlare con molta pacatezza e con molto buon senso. Da ultimo vorrei ricordare tutti gli deceduti nella nostra città per questo corona e le famiglie che hanno subito dei lutti, perché credo che il veder portare via una persona senza neanche poter parlare, un ultimo saluto, un'ultima benedizione, e poi dopo 3 settimane vedersi riportare a casa un cofanetto di cenere, non penso che sia, penso che sia veramente un dramma per le famiglie, un dramma per i parenti, per gli amici, perché questo è un segno che credo che le famiglie si porteranno dentro per sempre. E anch'io voglio unirmi al ringraziamento per quanto riguarda gli operatori sanitari, perché in questo momento di grande emergenza sicuramente c'è stata un rincorrere la situazione, un rincorrere le emergenze, e quando bisogna rincorrere le emergenze diventa sempre difficile trovare anche le giuste soluzioni. Però sicuramente all'ospedale di Borgomanero, da quello che so, si sono dati tutti così un massimo impegno, si sono dati tutti da fare per riuscire a superare la situazione. Del resto i dati che ci ha dato il signor Sindaco confermano questo atteggiamento di grande disponibilità, di grande passione, e significa che l'ospedale è un qualcosa sulla quale noi negli anni abbiamo scommesso tutti, a partire tutte le amministrazioni si sono date da fare per l'ospedale di Borgomanero, e questo è un risultato concreto che in un'emergenza abbiamo avuto un ospedale che ha dimostrato nel suo contesto un'efficienza non irrilevante. Grazie.
Grazie consigliere Pastore Pierluigi.
Presidente, chiedo l'autorizzazione per un intervento.
Sì, passo prima la parola al consigliere Pier Giorgio Fornara. Prego, consigliere Pier Giorgio Fornara.
Bene, grazie, buongiorno a tutti. E mi associo naturalmente alle parole del sindaco, di chi mi ha preceduto, per quanto riguarda le condoglianze alle famiglie che hanno avuto lutti, e una preghiera per chi ancora sta soffrendo. Detto questo, vorrei intervenire subito sulla comunicazione del sindaco, che sui numeri soprattutto che ci ha dato, e sul fatto che mi sembra che l'avessi anche detto con una certa meraviglia, siano arrivate 1100 domande per i buoni spesa. Io avevo interloquito con l'assessore Franco per quanto riguarda una cosiddetta cabina di regia sul discorso di poter approfondire magari meglio la situazione dei borgomaneresi, o perlomeno delle famiglie in stato di difficoltà della nostra città. Mi è stato risposto che insomma sembra che le cose erano sotto controllo, per cui non ho voluto andare avanti, però credo che il modo in cui oggi il sindaco abbia esternato questa sorpresa mi sembra di poter dire tranquillamente che la situazione del disagio Borgo Manerese non l'abbiamo bene sotto controllo, ma non perché c'è il virus adesso che ci può creare qualche problema, perché io credo che 114.000 euro sono arrivati dal governo divisi per i 1.000, forse chiunque era capace di dividerli e di distribuirli, ma penso, e l'avevo scritto all'assessore, che il problema si porrà tra un mese o due, quando qualcuno invece verrà su a chiedere come far pagare l'affitto, come far pagare le bollette della luce e altre spese così. Non tanto nella situazione, per quanto riguarda i commercianti, ma proprio famiglie. E pensare che abbiamo ancora della gente che ha vergogna a compilare un modulo, metterci proprio nome e cognome per chiedere 50 euro e 100 euro per la spesa. Quindi con ogni probabilità, io credo che sui 1.100 ce n'è molti furbini, che magari arrivano lì con la Mercedes e poi fanno la domanda. Ma sicuramente la stragrande maggioranza è gente che non avevamo la percezione di quale situazione stiamo vivendo a Borgo Manero e stavamo vivendo ancora prima di questo virus. Quindi la cosa, secondo me, lo dico al sindaco, ma lo dico soprattutto all'assessore competente, merita un approfondimento, perché se non vado errato, fino a due mesi fa il CIS, che è l'organo competente per le situazioni di disagio, forse aveva un centinaio di situazioni pesanti sul territorio. Bene, quindi credo che su questo aspetto si può magari anche interloquire. L'ultima cosa che vorrei chiedere è il consiglio alle 10:30 è perché del giovedì è perché c'è il virus o c'era qualche... perché secondo me si poteva fare anche stasera alle 6 oppure siamo tutti in quarantena. Grazie.
Grazie dell'intervento, consigliere Pier Giorgio Fornara. Per quanto riguarda l'ora, la prossima volta lo faremo alle 18, insomma. Prima di fare un consiglio comunale sentiamo sempre la disponibilità dei consiglieri. Oggi l'abbiamo fissata la mattina, la prossima volta estenderemo la sera, perché comunque le attività lavorative stanno riprendendo man mano e sicuramente l'attenzione sarà verso le 18, dopo le 18. Grazie consigliere, passo la parola al... assessore Franco Cerutti, prego.
Sì, grazie signor Presidente. Intervengo un attimo nella discussione, proprio anche se ancora non è iniziato il Consiglio Comunale, ma volevo appunto dare dei dati magari più precisi a tutto il Consiglio Comunale, perché poi i dati, come spesso succede, possono essere letti e visti in modi diversi. Il dato di fatto delle presentazioni per quanto riguarda le richieste hanno superato sicuramente le 1.100 richieste per quanto riguarda i contributi. Dobbiamo però evidenziare una cosa di questo genere, che di queste 1.100 circa 570 sono state quelle accolte e accettate, per le quali è poi stato distribuito questo buono alimentare. Una parte di queste 1.100, circa una sessantina, non sono state accolte perché non avevano i presupposti per essere accettate. E una parte, circa un centinaio, non hanno risposto alle integrazioni che sono state presentate la differenza erano proprio alcune integrazioni che erano state chieste che erano state poi presentate. Perciò I numeri sono alti, assolutamente, non arrivano ai 1100, ma parliamo di una presentazione complessiva di nuclei familiari che si aggira sulle 700 famiglie. Questo per darvi un inquadramento un po' generale. Poi, noi avevamo a disposizione questi fondi da parte dello Stato che abbiamo organizzato e gestito con gli uffici comunali. Di questo volevo farvi presente che in queste 3 settimane di lavoro non se ne è impegnato solo il sociale, ma ci sono stati altri settori del comune che hanno collaborato con il sociale, e mi riferisco all'URP, mi riferisco anche alle assistenti del nido che erano a casa ma che ci hanno dato una mano, perché portare avanti un lavoro così impegnativo è stato estremamente difficile e impegnativo anche come tempo di gestione. Infatti ci sono state molte persone che hanno fatto anche orario straordinario proprio per cercare di dare una risposta a tutti. Siamo consapevoli e questo appunto ci siamo già magari anche confrontati anche con la minoranza sulle criticità che nei prossimi giorni andremo a trovare, perché noi adesso stiamo affrontando una questione legata a una problematica alimentare, ma sicuramente a questo si assommeranno altre criticità che sono magari la questione degli affitti, che sono magari la questione delle bollette o quante altre questioni che possono emergere, magari anche solo la tassa dei rifiuti e quant'altro. Certo è che non possiamo noi come comune dare la risposta a tutto e supportare tutti, però per quello che ci è possibile abbiamo affrontato questa prima fase. Perché voglio parlare di una prima fase? Perché questa prima fase è stata incentrata soprattutto per distribuire questi soldi dello Stato, ai quali abbiamo aggiunto altri circa 3.400 euro, che è un contributo che ci ha dato la Fondazione Comunità Novarese, e per arrivare a distribuire a questi circa 570 nuclei il buono spesa per 3 settimane. Quindi il Comune riesce a sopperire per 3 settimane con buoni spesa per questa prima fase iniziale. Poi sappiamo tutti che abbiamo attivato anche un fondo, un conto corrente dedicato per riuscire a recuperare ulteriori fondi da parte di chi vorrà fare una donazione, sempre legati a questa emergenza alimentare, ai quali poi troveremo nelle delibere successive anche un ulteriore stanziamento da parte del Comune di 25.000 euro. Questo perché questi soldi verranno poi, l'intenzione da parte dell'amministrazione è quella di convogliarli al CIS e alle associazioni del territorio per fare una seconda fase, che è una seconda fase dove può esserci più confronto e contatto con queste famiglie che sono in difficoltà, quindi si potrà dare un supporto sia alimentare con delle borse della spesa, ma magari anche un supporto sociale da parte del CIS, in modo tale che non perdiamo una nuova esigenza di criticità per quanto riguarda le famiglie, perché fino a prima dell'emergenza le famiglie che erano seguite erano circa un 160 famiglie per quanto riguarda un supporto alimentare. Adesso vuoi che si è bloccato il lavoro, vuoi che i negozi sono chiusi, vuoi che le aziende sono ferme, vuoi che ci sono persone che sono andate in cassa integrazione, vuoi che ci sono altre situazioni dove chi riusciva a fare un lavoro o una propria attività non può assolutamente muoversi in quella direzione, ecco, abbiamo riscontrato questa carenza, questa criticità. Noi nelle settimane scorse ci siamo già attivati a fare dei tavoli di confronto con il CIS e le associazioni per condividere le disponibilità di uno e dell'altro per fare delle valutazioni sicuramente più approfondite e poi per riuscire a dare una risposta quando queste 3 settimane di contributi vanno a finire, perché comunque molte famiglie la criticità ce l'hanno ancora, fin quando non riescono a far ripartire proprio la vita la vita familiare.
Consigliere, assessore, non la sentiamo più.
Si era staccato, si era disattivato l'audio. Fino a dove avete sentito? Chiedo scusa.
Abbiamo perso 12 secondi.
Ah, ok. Quindi, questo è tutto un lavoro che lo stiamo facendo proprio perché siamo consapevoli, come ci siamo già magari anche confrontati, che le criticità sia sociali che economiche vanno affrontate tutti insieme e anche con il terzo settore, perché bisogna riuscire a capire quali reali difficoltà sono, perché noi adesso stiamo affrontando esclusivamente una piccola parte che è quella alimentare, che assolutamente necessita per garantire la serenità di ogni famiglia, però ecco, c'è anche poi tutta una questione che poi seguirà. Bisognerà vedere anche se arrivano poi altri contributi da parte dello Stato o della Regione o qualcosa per le emergenze che usciranno sicuramente nei prossimi giorni. Ecco, volevo darvi appunto un inquadramento così un po' generale, proprio perché ci rendiamo benissimo conto che la situazione non è né terminata e né è chiara e limpida un po' per tutti. L'ultima cosa era solo questa: noi comunque anche le domande non accettate delle famiglie che non sono state accettate, così come le domande che hanno fatto inizialmente una prima richiesta ma che poi successivamente non hanno avuto seguito perché non sono state integrate, sicuramente le passiamo e ci confronteremo anche con il CIS, proprio per poter riuscire a fare una valutazione più completa e complessa possibile. Altre informazioni, vabbè, se nella discussione poi ci dovrebbero essere, sono qui per magari dare una risposta. Grazie.
Grazie Assessore Franco Cerutti. Chiedo una cortesia al consigliere Vittorino Moia di accendere la fotocamera, perché è assente. E passo la parola al consigliere Emanuele Cerutti. Prego.
Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Io intendevo intervenire dopo quando si parlava dei 114.000, ma mi sembra che non valga la pena interloquire ora, visto che insomma siamo entrati in argomento. E di per sé molte delle cose che volevo dire sono già state anticipate dai miei colleghi e anche dalla risposta dell'assessore. In particolare, appunto, quindi non sto a dilungarmi sul fatto che ci saranno delle urgenze, delle emergenze che emergeranno, perdonatemi il gioco di parole, tra un po', e quindi questa esplosione avrà degli effetti a lungo termine, ma ormai l'abbiamo capito tutti, l'abbiamo già detto tutti, quindi non sto a ripetermi. Rispetto invece alla cabina di regia, abbiamo interloquito via mail con il sindaco, con l'assessore, insomma, e questo in qualche modo ha testimoniato quanto il tema ci sta a cuore, quanto ci stiamo confrontando anche sul territorio con associazioni eccetera che stanno contribuendo ad affrontare la questione. Alcuni dati l'assessore ce l'ha fornita rispetto al fatto che ci si confronta, no? Io ho in mente di 2 videoconferenze con il CIS, con l'Auser e con l'Emporio e altre cose simili, confronti telefonici, mail scambiate con questi soggetti. Ora, l'emergenza credo abbia dato un impulso rispetto a spingere molto su questo confronto. L'assessore giustamente dice: noi come comune non possiamo pensare di rispondere a tutto da soli, non solo, ma io credo che come comune, per quanto gli uffici comunali siano sul territorio da anni e siano competenti, io conosco molti delle persone che ci lavorano e ho stima di loro, ma anche in termini di conoscenza delle nuove emergenze sul territorio il comune non può capire tutti gli angoli più o meno bui e tutte le famiglie che hanno più o meno il coraggio di farsi avanti. Di conseguenza facevamo rilevare come le associazioni o il tessuto sociale è una ricchezza anche per conoscere queste situazioni, per conoscere chi fa il furbo, ma soprattutto per conoscere chi il furbo non lo fa e chi ha davvero bisogno. Quindi la domanda o la proposta, insomma, vediamo come interpretarla, è che questa sorta di regia estemporanea, dove per estemporanea vuol dire fuori dalla normale gestione, cioè creata in questa situazione particolare, non possa o non debba diventare strutturata, e quindi capire con che modalità potrebbe strutturarsi per tenere insieme le due esigenze. Da un lato le risposte urgenti, e cioè se io metto insieme 500 persone, ovvio che se arriva una persona che ha bisogno urgente devo poter essere snello nel rispondere a questa persona, ma dall'altro lato anche mettere insieme davvero le risorse, perché non si, tra virgolette, passatemi la grettezza, non si giochi più a quel povero è mio, no, ma si condivida in qualche modo la gestione, perché appunto non si diano sostegno, come dire, raddoppiato a chi già ce lo ha, ma non si dimentichi chi non ce l'ha, no, chi invece non ce l'ha. E quindi che questa sia una sorta di regia unica, con ovviamente, no, coordinamento degli enti pubblici, comune, CIS, uno dei due mi viene in mente, ma che l'emporio, che già una rete stia dentro, che l'Auser stia dentro, che non so, la Caritas stia dentro, la Croce Rossa e quante altre cose, perché questo permetterebbe di avere efficienza e un quadro complessivo della situazione, quindi che si strutturi anche. Voglio dire, nessuno si augurava di essere in questa situazione, ma se un apprendimento, se una risorsa può essere cavata fuori come output, è strutturiamo questa sorta di regia, no? Diamogli una modalità di funzionamento precisa, perché non ci faccia perdere risorse, ma che sia snella e che abbia dei compiti anche precisi. Ecco. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Per la risposta passo la parola all'assessore Franco Cerutti.
Sì, grazie. Non vorrei poi bloccare appunto il Consiglio Comunale. Volevo solo confermare che questo è l'intento che l'amministrazione sta portando avanti e come ci si è organizzati. A supporto di quello che ha detto il consigliere Manuel Cerutti, volevo solo dire che sia con Emporio Borgo Solidale, nel quale ci sono ben 5 associazioni che ci lavorano, quindi la Croce Rossa, la Caritas, la Mamre, la società Elior, i compagni di volo, sia con l'Auser ci sono già dei protocolli di intesa e delle convenzioni in essere che sicuramente permettono già che il lavoro che è stato svolto fino ad oggi venisse fatto nel modo ottimale e non ci fossero delle sovrapposizioni, proprio perché questo era il concetto di attivare l'emporio solidale, di dargli una sede dove c'è la stazione, proprio per migliorare tutta la collaborazione, nel quale in questo momento anche Auser ci sta lavorando all'interno di queste strutture. Quindi questo è già strutturato e ci sono già degli accordi. Sicuramente il fatto di riuscire a vagliare, verificare anche tutta questa nuova criticità emersa, questo a parer mio è solo una garanzia proprio per tutti, sia per i cittadini che per sotto anche un aspetto economico della gestione di questa criticità. Solo questo volevo precisare. Grazie.
Grazie assessore Franco Cerutti. Bene, possiamo cominciare con le delibere. Inviterei la dottoressa Battaini Anna Maria, responsabile area finanze di Borgomanero, a partecipare al nostro consiglio comunale per eventuali risposte in collaborazione col vice sindaco. Altresì chiedo gentilmente agli assessori Beccaria e Elisa Zanetta di accendere la fotocamera per eventuali loro interventi. Quindi comincerei con la proposta di delibera numero 1. Ratifica della deliberazione di giunta comunale ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e dalle dotazioni di cassa ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267-2000. Passo la parola al nostro vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente, signor Sindaco, i consiglieri e colleghi a chi ci segue in diretta streaming. Buongiorno a tutti. La prima delibera è una, appunto come da titolo, una ratifica di una delibera di giunta. La giunta ha effettuato una variazione al bilancio con il potere del Consiglio Comunale, che poi deve essere ratificato al primo Consiglio Utile entro 60 giorni. Motivo di questa deliberazione è che quando sono arrivati e sono stati destinati al Comune Borgomanero i 114.000 euro per i buoni spesa, dovevano, comunque per il fondo alimentare, dovevano essere accertati in entrata e messi in uscita, altrimenti non si sarebbero potuti utilizzare. Quindi con questa deliberazione l'abbiamo messa a disposizione, in modo che poi è iniziato per tutte le varie procedure di cui avete anche ampiamente parlato poco prima. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Signor Vice Sindaco, a questo punto dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Roberto Faggiano.
Sì, intervengo, non sono intervenuto prima e intervengo adesso perché è il momento relativo a quel capitolo. Io ho ascoltato attentamente tutti, ho parlato telefonicamente con l'assessore Franco Cerutti, ho parlato con i miei colleghi di minoranza ovviamente. Sono tra i firmatari della lettera che è stata mandata alla giunta, al sindaco e che non è stato fatto in modo propagandistico, perché non è stata pubblicata in nessun organo di stampa, non è stata pubblicata sui social, non è stata pubblicata da nessuna parte se non inviata alla giunta per collaborare. A questo io ci tengo a sottolinearlo, questo, perché penso che vada sottolineato l'atteggiamento responsabile che tutti noi consiglieri di minoranza abbiamo tenuto in questo periodo, e non è scontato. Non è scontato perché lo vediamo a livelli molto più alti, che non è scontato mantenere un atteggiamento di responsabilità. Ora, è solo una cosa. Il sindaco ci dice che sono arrivate 1125 domande e che sono tante rispetto agli altri comuni. Ha fatto l'esempio di Novara, ha fatto l'esempio di Trecate. E io mi voglio soffermare su una cosa che sicuramente non sarà sfuggita né all'assessore né agli uffici, però purtroppo mi sembra che nel dibattito non venga mai abbastanza evidenziato. La ratio di questi 114.000 euro, ok, non è quella di andare, non era perlomeno quella di andare ad alimentare le sacche di povertà che ci sono, ok, ma principalmente quella di andare a soddisfare delle necessità contingenti che si venivano a creare. Ok? Lo dico perché mi sembra che questo aspetto, quantomeno a livello comunicativo, poi nei fatti sicuramente no, perché se sono state evase 570 domande, vuol dire che questo non è stato fatto. Io personalmente so di persone che mi hanno contattato e che ho aiutato a fare la domanda, che non rientrano nella categoria delle, chiamiamole così, delle sacche di povertà, chiamiamole così, ma e che non sono delle nuove povertà, ma sono delle nuove necessità, ok? Collegate proprio a questo momento, perché ci possono essere delle difficoltà. Quando si parla della difficoltà della liquidità, così come ne parliamo tantissimo per quanto riguarda le attività, ed è giusto, però dobbiamo considerare che l'esigenza di liquidità potrebbe, in questo momento, potrebbe essere venuta meno anche ai nuclei familiari. Ed era quello l'intento dei 114.000 euro, era quello di andare a risolvere quel problema. Per cui io penso che se come comune sono stati evase 570 richieste, ho già avuto modo in commissione bilancio di ringraziare l'assessore per aver fatto una variazione e aver messo altri 25.000 euro, non sono pochi 25.000 euro su quel fondo. Però ecco, voglio continuare a voglio alzare il livello di attenzione sul fatto che è vero, è molto più difficile andare ad individuare chi fa il furbo, perché il sindaco ha detto una cosa importante quando ha detto: ragazzi, qua dentro c'è anche chi fa il furbo. Sì, molto probabilmente sì, ma lo dico da lavoratore autonomo, che in questo momento potrebbe fare tutte le richieste del mondo e che non si sogna di farle, ovviamente, perché non è che lo status di lavoratore autonomo automaticamente ti porta in uno stato di emergenza e di difficoltà. No, nel senso, ok? Per cui si ringrazia il lavoro di tutti. Ringrazio gli operatori che siete detto di operatori dell'URP e assistenti del Nilo, che sono stati portati a fare un qualcosa che, tra virgolette, va fuori dalle proprie competenze, dalle proprie conoscenze. Però ecco, forse siccome è ancora più difficile in questo momento andare a individuare qual è la platea che deve beneficiare di questi fondi, forse una cabina di regia, come diceva Pier Giorgio Fornara, permanente, più stretta, che non sia quella della telefonata, forse può essere utile. Ovviamente, anticipo la dichiarazione di voto, voterò favorevolmente a questa delibera. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Passo la parola all'assessore Franco Cerutti. Prego, assessore.
Ma facciamo un giro di
se no. Sì, volevo. Sentiamo magari i consiglieri, poi magari intervengo poi alla fine.
In due minuti facciamo un intervento.
Consigliere Pastore, consigliere Emanuele Cerutti, allora prego.
Sì. Allora, mi sembra che questo sia il momento,
scusate.
Punto della situazione, perché prima io non sono intervenuto.
Consigliere Pastore, ho delle difficoltà a vedere tutti quando alzate la voce, perché alcuni di voi sono in penombra, alcuni sono neanche a mezzo busto, alcuni sono bassi, quindi faccio molta fatica. Vedo molto bene Emanuele Cerutti, il sindaco, il vice sindaco, altri consiglieri faccio fatica. Quindi io ho visto prima il consigliere Emanuele Cerutti alzare la mano. Non è un problema che parla lei, consigliere, è solo per darci esatto. Le chiedo gentilmente di alzare bene la mano, così. Ecco, adesso mi sembra che anche il consigliere Mora l'ha alzata. Adesso riprendiamo e prego la parola al consigliere Pastore, poi Emanuele Cerutti e poi continuiamo. Scusatemi, perché vi vedo piccoli, faccio molta fatica, molti di voi non sono messi bene, quindi la mano faccio molta fatica. Prego, consigliere Pastore.
Grazie, Presidente. Mi sente?
Sì, benissimo. Prego.
Anch'io non sono intervenuto prima perché erano nelle comunicazioni del sindaco, pertanto ho ritenuto che fosse questo il momento per fare magari qualche considerazione. Allora, la considerazione che ho fatto sono già un po' state anticipate sia dal consigliere Fornara sia dal consigliere Manuel Cerutti. Io però volevo aggiungere alcune considerazioni che a mio giudizio sono importanti. Premetto che voterò anch'io questa deliberazione, per cui il mio voto sarà un voto favorevole. Ho alcune perplessità che sono già un po' state anticipate sul discorso della necessità di avere una fotografia sempre più aggiornata della nostra città, soprattutto sulle povertà e sulle nuove povertà che avanzano. Questa fotografia chi ce la può dare? Ce la può dare il Comune, ce la può dare il CIS, ce la possono dare assolutamente anche le associazioni che operano sul territorio. Come ha detto anche l'assessore Franco Cerutti, l'emporio alla stazione ha il polso della situazione. Ecco, mi piacerebbe che ci sia un po' questo coinvolgimento anche proprio a livello di tavoli di lavoro. Io sono andato l'altro giorno, sono passato davanti al CIS e ho visto che il CIS, per esempio, è chiuso, cioè la sede del CIS è chiusa. Cioè, mi fa un po' specie che sia chiusa la sede del CIS, perché a un certo punto è vero che c'è il corona, è vero tutto questo, tante cose, ma a mio giudizio parecchia gente fa riferimento anche al CIS come luogo fisico di avere di interloquire con qualcuno. Cioè, Non è che, insomma, se tu metti una persona con una mascherina e un plexi salta avanti, non è così pericoloso, insomma, però c'è un punto di riferimento. A mio giudizio sarebbe stato opportuno avere anche questo punto di riferimento, perché se tu metti fuori sulla porta, oppure vai in internet e dici questi sono i numeri di telefono cellulare, sono anche persone che magari non hanno alcuna dimestichezza. Non ce l'ho io la dimestichezza con questi strumenti tecnologici, ma a un certo punto penso che anche le persone possano avere più difficoltà a interloquire. Detto questo, mi allineo sulle esigenze di creare quella che è una, di potenziare questa cabina di regia, queste raccordi tra associazioni, comune e CIS, perché la fotografia delle povertà deve essere una fotografia sempre più aggiornata, proprio per evitare quello che il sindaco diceva, che ci siano dei furbetti che magari sono già magari aiutati dalla Caritas, hanno magari il reddito di cittadinanza, e quindi cercare di sfoltire quelle che sono le sovrapposizioni e i doppioni. Ultima questione, vedo che c'è anche Vittorino Moia. Secondo me il coinvolgimento della commissione consigliare dedicata a questo problema potrebbe essere anche questa un aiuto, un impulso per dire vabbè, cerchiamo di, insomma, tutti insieme di collaborare per superare questa emergenza, che sappiamo tutti che si prolungherà nel tempo, non è una cosa che finisce con il 4, con il 18 o con il primo di luglio. È una cosa che ormai ci dicono tutti, con la quale dovremo convivere almeno fino alla fine dell'anno, fino a quando non sarà trovata o una medicinale o un vaccino che diciamo ci metta un po' al riparo da questa situazione. Però questa situazione ce la dovremo trascinare per parecchio tempo, quindi anche in futuro dovremo conviverci. E quindi anche un invito agli assessori competenti, cioè sulle proprie competenze, per verificare se ci sono magari delle, e però questo è un intervento che farò successivamente nelle prossime deliberazioni, verificare magari se ci sono disponibilità di bilancio per poter rimpinguare questo fondo, perché questo non possiamo pensare che questa sia l'unico fondo che è arrivato sono i 114 dallo Stato. Insomma, il Comune dovrà in qualche modo mettere mano alle proprie risorse e cercare di trovare delle soluzioni. Grazie.
Grazie consigliere Pastore Pierluigi. La parola al consigliere Emanuele Cerutti.
Io risparmio e condenso il mio intervento, perché Pierluigi Pastore ha anticipato le cose che volevo dire, sia rispetto alla necessità di ulteriori fondi di cui parleremo dopo, sia rispetto al coinvolgimento della Commissione, che possiamo anche sottolineare al punto 5, ma comunque confermo quello che ha già anticipato Pierluigi Pastore, e vi risparmio di nuovo la mia voce.
Va bene, grazie consigliere Emanuele Cerutti. Consigliere Michele Pagani voleva intervenire? No, vede, prima, ecco, quando uno alza un pochino la mano così ho intrapreso niente. Qualche altro collega consigliere vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Prego, colleghi consiglieri.
Ha chiesto di intervenire Franco?
Sì, perfetto. Assessore Franco Cerutti, prego allora.
Sì, grazie Presidente. Era solo per cercare di dare una risposta alle proposte che sono arrivate. Credo che il concetto sia già stato condiviso e sia un po' un concetto che racchiude tutti con la stessa mentalità e lo stesso fine. Volevo solo dare due o tre dati in più che potevano magari chiarire appunto questi dubbi per quanto riguarda questa gestione di questi fondi. Allora, noi abbiamo cercato di dividere in due fasi questa emergenza. La prima fase è quella di utilizzare dei soldi che erano arrivati dallo Stato e dovevamo dare una risposta immediata e con delle indicazioni dello Stato molto, ma molto generiche, molto con delle maglie molto, molto allargate. Cioè, nel senso, potevano far parte, presentare la domanda a tutti i cittadini che avevano avuto una diminuzione, una criticità di entrate nel periodo dell'emergenza del coronavirus. Quindi questo era un punto base per cui si poteva presentare la domanda. E potevano addirittura presentarla anche le persone che avevano già dei contributi da parte pubblici, che possono essere contributi comunali, regionali, statali, di supporto, così come il reddito di cittadinanza, così come la cassa integrazione, cosa. Perciò noi abbiamo mantenuto questi parametri e abbiamo accettato queste impostazioni. L'unica cosa mi sembra che ci diceva che non potevano essere accettati le persone che hanno già una pensione, cioè nel senso avevano un reddito prima, il quale non ha avuto delle diminuzioni, perché la pensione la prendevano prima, anche in questa fase emergenziale questo importo è rimasto. Perciò abbiamo escluso queste 60 famiglie che hanno fatto richiesta, si può dire che avevano comunicato che avevano una pensione, quindi non sono state accolte. Quindi noi abbiamo mantenuto al massimo la disponibilità, infatti sono stati dati degli importi anche persone che sono andate in cassa integrazione, persone che hanno reddito di cittadinanza e quant'altro. Noi come amministrazione abbiamo però, visto che conoscevamo un po' la situazione già antecedente e sapevamo che molte famiglie avevano già anche dei contributi non solo economici, ma erano già seguiti dai servizi sociali e altre cose, abbiamo ridotto per le famiglie che avevano delle entrate e del 50% l'importo del buono. Questa è stata l'impostazione, quindi non come altre amministrazioni comunali che hanno detto no, a queste persone noi non diamo niente, cosa noi abbiamo mantenuto perché abbiamo detto hanno comunque delle entrate, diamo questo supporto per questa prima fase. Il fatto è proprio questo, nel senso, conclusa questa prima fase bisogna fare un ragionamento ben più esteso e complesso, per quello che stiamo collaborando con il CIS, che dovrebbe avere l'assistenza sociale ed economica già in gestione proprio nei propri capitoli, quindi dovrebbe essere la persona, l'ente preposto a un supporto di questo genere, e stiamo collaborando con le associazioni proprio perché già loro, anche loro conoscono una buona parte di queste famiglie, quindi si può fare un ragionamento molto più esteso. Quindi questo era proprio per avere una fotografia più completa e possibile di questa emergenza, che mi auguro che possa a breve rientrare, perché come vi dicevo, molte persone possono ritornare al lavoro, molte persone possono riprendere la vita che facevano prima, quindi ridurre sicuramente queste criticità, queste necessità. Volevo spiegare solo queste informazioni. Grazie.
Prego, signor Sindaco.
Grazie. No, io non sono d'accordo con quello che è stato detto in questa discussione, però perdonatemi. Allora, i buoni spesa, quando il governo aveva deciso di stanziare questi soldi, dovevano servire solo per tamponare la prima fase dell'emergenza, in attesa che arrivassero, che ne so, i soldi dell'INPS, i soldi delle persone, perché il problema oggi è che ci sono tantissime persone che sono a casa dal lavoro e che non hanno percepito un euro. Quindi questo era un buono per andare a comprarsi l'olio, la pasta, il pane, il pollo, non il filetto, cioè voglio dire, questi soldi dovevano servire appunto in attesa che arrivassero i soldi, che ne so, i 600 euro alle partite IVA, gli autonomi, queste cose qua, ok? Quindi io credo che l'operazione che ha fatto l'assessore, che ringrazio assieme agli uffici, ok? E in sinergia assoluta con le associazioni, io credo che ci sia stata collaborazione con le associazioni che sono sempre impegnate sul territorio, Non è assolutamente vero che la situazione delle persone che non stanno bene sul territorio solitamente non stavano bene, lo voglio sottolineare, non è diciamo ben presente ai nostri uffici, al nostro assessore e all'amministrazione comunale. Io credo che non sia proprio così, scusatemi. Oggi purtroppo ci sono persone che sono a casa da troppo tempo dal lavoro, okay? E questo io mi auguro che almeno le aziende a breve riescano a ripartire, perché tenere troppo tempo le attività ferme sul nostro territorio ne pagheremo in futuro, ma in futuro prossimo, non delle conseguenze gravissime, gravissime. Ci saranno tante attività che se stanno ancora chiuse non partiranno più. Allora dobbiamo fare in fretta per cercare di fare ripartire le attività, chiaramente nella massima sicurezza, per l'amore di Dio, non voglio dire questo, ma dobbiamo farle ripartire. Io credo che il messaggio che ha detto Roberto Facciato, che ringrazio, da me è quello più condiviso di tutti, perché questi soldi servivano per questa emergenza, perché questa emergenza oggi ha creato, spero, dei poveri temporaneamente, cioè nel senso che purtroppo finché non ripartono le aziende, queste persone in questa maniera dovranno mangiare, okay? Quindi questo doveva essere il messaggio. Poi io sono, l'ho detto con, sì, con un po' di stupore, il fatto di questo numero altissimo, no? Perché confrontandomi con gli altri colleghi, tutti gli altri hanno dei numeri più bassi, però guardate che sempre confrontandomi con altri colleghi, non è che a tre casi di poveri che ci sono sempre stati durante l'anno i numeri erano più bassi di Borgomanero, no no, molto superiori a Borgomanero, eppure le richieste sono pochissime. Io perché non lo so, ripeto, però sono felice, felicissimo di non aver distribuito come amministrazione soldi a pioggia, okay? Le domande sono ben controllate e ripeto, voglio ringraziare l'assessorato e tutte le persone che anche non facendo parte di quel settore abbiamo messo lì per dare una mano, okay? E che si stanno facendo in quattro per cercare di analizzare con la massima attenzione le domande, perché i furbetti purtroppo ce ne sono troppi in questo momento, okay? Perché sono cose che io non posso dire in questo momento, ma ne ho sentite veramente tanti in questo periodo, dappertutto, ovunque, dall'ospedale, ovunque, furti dappertutto, e quindi è giusto si facciano le cose con la massima attenzione. Quindi ringrazio veramente di cuore chi ha dato la massima disponibilità, associazioni comprese, okay, per risolvere e perlomeno per affrontare questo problema. Grazie.
Grazie signor Sindaco. Ecco qua, passo la parola al collega Massimo Cerutti e poi riprendiamo con le delibere oggetto del Consiglio Comunale. Grazie.
Sì, buongiorno a tutti, innanzitutto a chi ci ascolta, al signor Sindaco, al Presidente, ai miei colleghi. Io anticipo allora la dichiarazione di voto per quanto riguarda il nostro gruppo, sarà senz'altro favorevole a questa delibera. Sarà favorevole anche perché dobbiamo riconoscere che questa amministrazione sta facendo i miracoli. Sta facendo i miracoli nonostante i decreti del Presidente del Consiglio, nonostante la loro pochezza di contenuti, nonostante la confusione che generano e nonostante che questo governo si stia arenando nella burocrazia più assoluta e stia ingessando questo paese, non lo sta facendo ripartire come si dovrebbe, ma si sta perdendo come al solito nella burocrazia e in questi gangli assurdi che ci stanno ingessando come attività, come imprese. Io sento i baristi, i ristoratori, quelli addetti al turismo, sono nella disperazione più totale e questo governo non sta facendo assolutamente niente per far ripartire questo paese. Questo mi dispiace tantissimo perché io penso che l'Italia merita ben altro, ma molto ben altro, perché siamo un paese generoso, di grandi lavoratori, con dei grandi imprenditori, e questi imprenditori stanno venendo messi con l'acqua alla gola. E io credo che questa amministrazione sta facendo l'impossibile per aiutare il territorio, nonostante, ripeto, questi decreti, nonostante l'album delle figurine, delle autocertificazioni e tutte queste cose che, ripeto, fanno capo a una parola sola, burocrazia e incompetenza. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Massimo Cerutti. Prego qualche altra dichiarazione. Abbiamo Pier Giorgio Fornara. Prego, consigliere Pier Giorgio Fornara.
Beh, sulla dichiarazione di voto non ho problemi a votare a favore, perché credo che non c'è motivo né di astenersi né di votare contro. Però, ascoltando adesso il Massimo Ceruti, mi è venuto in mente se come amministrazione non si potrebbe pensare, per dare una risposta proprio ai commercianti che diceva lui che sono arrabbiati, ai bar e così via, magari chiudere i corsi, i quattro corsi del centro, e permettere a questi bar di sfruttare lo spazio fuori per far sì che sia maggiore la disponibilità di spazi proprio per gli utenti, e quindi nelle giornate belle e magari anche quelle non belle, se si attrezzano i bar, vedere di concedere questa disponibilità e quindi favorire anche la clientela e un'apertura magari con un po' più di spazi a questi locali. Grazie.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara. Prego la parola al consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, anch'io dichiaro il mio voto favorevole a questa delibera, riconfermando, anche dopo aver sentito l'intervento del sindaco e del collega Cerutti Massimo, riconfermando sia il tono molto pacato, sia il contenuto che non vuole mettere in discussione l'operato di questa giunta, neanche mette in discussione il fatto che questo sia un momento eccezionale. Mi sembrava di averlo detto, ma credo che non sia stato colto, quindi lo ribadisco. Continuo a pensare che questo sia un momento eccezionale, continuo a pensare però che gli apprendimenti che stiamo facendo in questo momento possano essere consolidati, dicevo prima, che vuol dire che riconosco che ci sono dei germi, no, di azione condivisa e di coordinamento, possono essere consolidati anche dopo, perché no? Continuo a pensare e a ribadire che non è il momento di fare le polemiche, e quindi mi astengo sul commentare gli ultimi toni. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Prego la parola al consigliere Roberto Faggiano.
Grazie Presidente. Confermo il mio voto favorevole. Mi fa solo specie che il consigliere Massimo Cerutti abbia fatto quell'intervento quando si andrà a votare una deliberazione di risorse che il governo ha allocato per questa crisi, e che l'assessore Cerutti Franco ci ha appena detto che erano totalmente assenti di burocrazia, perché le maglie erano larghe, per cui maglie larghe uguale zero burocrazia. Io, ecco, facciamo che non vado avanti e confermo il mio voto positivo. Grazie.
Grazie consigliere Faggiano. Prego consigliere Mora. Andrea.
Allora, intanto naturalmente credo il mio gruppo, ma io voterò favorevolmente, perché è chiaro che apprezzo l'operato dell'assessorato e comunque dell'amministrazione, perché purtroppo ci troviamo in una situazione completamente nuova e di cui non si ha per nulla esperienza, quindi gestire una cosa ex novo implica delle difficoltà e delle incognite che non sono mai state affrontate, per cui è molto difficile gestire tutto l'aspetto economico. Io sicuramente penso ci sia, oltre il picco che c'è stato di contagi, ci sarà un vero picco di povertà più avanti, che sarà quello quando alcune ditte chiuderanno, ci sarà un sacco di gente che si troverà dalla sera alla mattina senza lavoro, con magari monoreddito, famiglia a carico. Però intanto volevo solo dire una cosa oltre questo. Rispetto a quanto detto dal consigliere Pier Giorgio Fornara, mi trova completamente d'accordo, nel senso che le attività commerciali di Borgo Manero, che in questo periodo anch'io ho in parte sentito, sono come un po' tutte molto preoccupate. Magari si potrebbe anche pensare di visto che i plateatici non sono mai partiti, perché comunque la stagione dovrebbe essere questa, marzo, aprile, comunque l'apertura delle parti esterne, dei deore e quant'altro, se fosse possibile, non lo so, però confrontandoci con gli uffici, i preposti, gli assessorati, anche eventualmente o diminuire o se no per l'anno in corso magari addirittura sospendere il pagamento dei plateatici, per dare una mano a queste attività che veramente hanno subito un tracollo generale molto molto sentito e importante. Grazie.
Grazie consigliere Mora. Prego, se non ci sono altre dichiarazioni di voto, passerei alle votazioni. Ricordo che per le votazioni, per le prime tre libere all'ordine del giorno, c'è anche l'immediata eseguibilità, quindi chiederò di astenersi oppure di essere favorevoli o contrari per ambedue. Per maggior comprensione devo chiamare uno per volta e il segretario verbalizzare. Grazie. Quindi mettiamo in votazione la proposta di delibera numero 2, ad oggetto ratifica della deliberazione di giunta comunale, ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2020-2022 e dalle dotazioni di cassa ai sensi dell'articolo 175,4 del decreto legislativo 267-2000. Prego consigliere Massimo Cerutti.
Sì, favorevole e favorevole alla immediata eseguibilità.
Grazie mille. Prego consigliere Simone Calderoni.
Favorevole e favorevole.
Grazie consigliere. Prego signor sindaco.
Favorevole e favorevole.
Grazie. Consigliere Massimo Zanetta. Non l'abbiamo sentita, può ripetere? Perché c'era il microfono spento. Non la sentiamo. Alzi la mano perché non la sente. Alzi la mano per la votazione e sia per l'immediata eseguibilità. Bene, quindi trasmetto al segretario comunale che il consigliere Massimo Zanetta ha votato per alzata di mano sia per l'immediata eseguibilità che per la votazione. Prego consigliere La Terza.
Favorevole e favorevole per l'immediata eseguibilità.
Grazie. Prego consigliere Roberto Faggiano.
Favorevole e favorevole all'immediata eseguibilità.
Grazie. Consigliere Pier Giorgio Fornara.
Favorevole a tutte e due, grazie.
Grazie consigliere Pier Giorgio Fornara. Prego consigliere Michele Pagani.
Favorevole, favorevole.
Grazie. Prego consigliere Pastore Pierluigi.
Favorevole, favorevole.
Grazie. Consigliere Fornara Andrea.
Favorevole, favorevole.
Grazie. Consigliere Emanuele Cerutti.
Favorevole e favorevole anche all'immediata eseguibilità, grazie.
Grazie. Consigliere Andrea Mora.
Favorevole, favorevole.
Grazie consigliere. Prego consigliere Maria Piera Pastore.
Favorevole e favorevole.
Grazie consigliere Maria Piera Pastore. Prego consigliere Mariano.
Favorevole a tutti e due.
Grazie. Consigliere Vittorino Gino.
Favorevole e favorevole.
Grazie. Procediamo con la proposta di delibera numero 3, ad oggetto approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2019. Prego la parola al nostro vice sindaco Ignazio Zanetta.
Grazie Presidente. Prima di iniziare, sottoporvi, mi consentirete magari nei dati più salienti, quello che è il rendiconto del 2019, voglio far notare che oggi questo Consiglio è convocato in data 30 aprile rispettando ancora una volta quelli che sono i termini normativi e legislativi previsti nell'ordinamento degli enti locali. Quindi nonostante tutto arriviamo oggi nei tempi a portare al Consiglio Comunale l'approvazione del conto consuntivo che sarebbe stato prorogato al mese di giugno. Così come entro dicembre abbiamo approvato il preventivo, preventivi che sono stati rinviati al mese di luglio di quest'anno. Questo lo dico perché è significativo comunque che anche in questo momento, dove la regolarità, e vorrei sottolinearla, del lavoro nella pubblica amministrazione è agile, quindi agile vuol dire che viene fatto da casa, i nostri uffici, che tengo a ringraziare in modo particolare dalla dottoressa Battaini, ma tutti i settori, perché quando si fa un consuntivo tutti sono coinvolti, forse anche solo nelle relazioni che trovate allegate sulle iniziative prese, sui risultati raggiunti nel 2019, sono riusciti davvero a farlo e a permetterci, nonostante le difficoltà che potete immaginare, di poter gestire comunque in lavoro agile un ente come il nostro. Quindi a tutti i dipendenti che sono in questo momento occupati da casa in lavoro agile, personale ringraziamento mio, credo, dell'amministrazione comunale, così come il personale ringraziamento vanno a tutti gli altri dipendenti che invece hanno dovuto e continuano ad essere in presenza per garantire servizi indifferibili, urgenti e di emergenza. Sono due mesi. Sono stati due mesi davvero difficili e tutti loro, ancora oggi il nostro più grande ringraziamento, perché vi assicuro che se oggi magari cominciamo ad andare verso una fase 2, soprattutto la fase iniziale di questa emergenza non è stata semplice da gestire, non è stata semplice non solo da gestire, ma anche da gestire in presenza, perché potete anche immaginare, da parte ci siamo in un modo o nell'altro un po' dovendo rimanere a casa o meno. Quindi a loro tutti, a chi è in unità di emergenza, che è il nucleo che è stato sostituito dal sindaco, dalla giunta, per gestire l'emergenza con la protezione civile, ma all'interno del quale ruotano altri dipendenti del comune, che sono fino a 4 esecutori e 4 istruttori, che si sono alternati, si alternano per garantire servizi di supporto alla cittadinanza e di supporto anche all'attività del comune, che è in anagrafe, i vigili, che sono sempre stati sul territorio, agli uomini del cantiere che hanno continuato a svolgere le manutenzioni del nostro territorio, dei nostri stabili, delle nostre strade, e per tutti loro e tutti gli altri che sono qua, l'anagrafe, l'URP, insomma, che è in presenza, davvero un grande grazie. Il conto consuntivo, intanto mi permetto di porgere le scuse al consigliere capogruppo del Partito Democratico Simone Calderoni, che non ha ricevuto l'invito alla Commissione Finanze di questo lunedì, a nome personale degli uffici che purtroppo hanno commesso questa dimenticanza, le nostre scuse, vi assicuro che non capiterà più. Lunedì appunto la Commissione Finanze si è riunita per esaminare, sempre con questa formula di e quindi in videoconferenza, per esaminare le delibere che oggi vi porto in discussione, dalla prima, che era la ratifica quindi di una variazione fatta dalla Giunta, fino al conto consuntivo. Per quanto riguarda il conto consuntivo, credo quindi di potervi dare quelli che sono i dati più salienti, e che riguardano praticamente il risultato dell'amministrazione. Poi credo che insomma, la parte consistente delle relazioni dei vari assessorati, vediamo poi se nel corso della discussione sarà il caso di entrarci nel merito oppure ci soffermiamo sui dati principali. Il nostro bilancio chiude al 31/12 con una quota mutui ancora da rimborsare di circa 11.988.000 euro a fronte dei 13.004.000 iniziali e dei 16 di inizio mandato, quindi dove è continuato anche nel 2019 la costante diminuzione di quello che è la parte di debito per mutui che il comune ha. Paghiamo circa solo di rimborso di capitale 1.400.000 euro all'anno, e piano piano questa stiamo davvero rimborsando per tempo, sono anni ormai che non ne facciamo più e speriamo di poter continuare così. L'avanzo di competenza 2019 per quanto riguarda la parte in conto capitale di 280.000 euro circa e per quanto riguarda la parte corrente è di 770.000 euro generata da maggiori entrate e di minori spese. Adesso entriamo in una considerazione che spero di riuscire a rendervi nel modo più corretto e non dico semplice, ma però visto che quando si parla comunque di conti, di competenza, di cassa, di fondi vincolati o di avanzi, non è a volte anche per me vi assicuro che può diventare in qualche momento difficile. Perché noi ad oggi abbiamo un avanzo di amministrazione che diciamo possiamo chiamare comunque contabilizzare intorno agli 8 milioni e mezzo di euro. Questi 8 milioni e mezzo di euro sono formati da fondi vincolati che non possono quindi essere utilizzati, fondo pluriennale vincolato, fondo rischi e quant'altro che cubano circa 3 milioni e 600 mila euro. Queste partite non sono in disponibilità ma devono rimanere a garanzia delle previsioni che vengono fatte e dei rischi che potrebbero percorrere all'interno dell'anno per quanto riguarda l'investizione. E poi abbiamo una parte di 589.000 euro di fondi di avanzo vincolato agli investimenti, che poi verrà a seguito dell'approvazione di questo bilancio utilizzata nella successiva variazione, quindi al punto successivo, e circa 4.300.000 di avanzo disponibile. L'avanzo disponibile sono quella parte di soldi insieme a quello vincolato agli investimenti che solitamente viene impegnato in variazione al bilancio subito dopo l'approvazione del consuntivo per finanziare gli investimenti che sono previsti nel piano triennale delle opere pubbliche che viene approvato nell'anno precedente. Questa facoltà per quanto riguarda, come dicevo, la parte vincolata agli investimenti l'abbiamo comunque colta perché questi a questo sono vincolati e quindi li andiamo ad applicare successivamente. Per quanto riguarda invece i disponibili, li manteniamo in disponibilità per una serie di motivi. Il primo è che avremmo dovuto dichiarare ad oggi che gli equilibri di bilancio del Comune non hanno problemi. Questa verifica agli equilibri deve essere fatta entro il 31 luglio, quindi solo entro il 31 luglio potremo capire se poter utilizzare bene e come. E perché se il bilancio dovesse avere degli squilibri finanziari, dovesse esserci dei debiti fuori bilancio, sono questi i soldi che il Comune deve prioritariamente utilizzare per mettere in sicurezza i propri conti. Quindi oggi non andiamo e dobbiamo rimandare di qualche tempo, di qualche mese, anche l'avvio di alcuni procedimenti rispetto a delle opere pubbliche, ma in questa fase non potremo farlo, a mio avviso, è sicuramente prudente. Prudenza che ha sempre contraddistinto i bilanci che sottoponiamo e che cerchiamo di gestire. Il Comune in questo momento sta più o meno perdendo 100.000 euro al mese di parte corrente che sono relativi ai mancati incassi che stiamo facendo. Ricordatevi sempre che il bilancio deve pareggiare, cioè quindi quello che abbiamo approvato a dicembre deve, entro poi la fine dell'anno con verifica a luglio, deve andare in pareggio. Quindi in questo momento con le scelte che sono state fatte, quindi con le mancanze degli introiti, con lo spostamento degli introiti, con i parcometri, col mercato sospeso, con tutto quello che da marzo, aprile è avvenuto, questa è più o meno la cifra che stiamo non incassando e che quindi in qualche modo dovremo andare a recuperare. Stiamo chiaramente contando anche le minore spese, perché in alcuni casi ce le avremo e gli uffici sono costantemente al lavoro per tenere ognuno per competenza monitorato tutti i propri settori, perché dobbiamo comunque garantire il regolare funzionamento della macchina comunale e dei servizi che il Comune rende alla cittadinanza. Quindi, come ho avuto modo di dire in commissione, e poi ne ha accennato prima il consigliere Paggiano, stiamo in attesa di quello che dovrà essere il decreto di aprile, che probabilmente sarà il decreto di maggio, all'interno del quale i comuni dovrebbero trovare delle risposte alle richieste che sono state avanzate da l'ANCI, la nostra associazione, per sostenere i comuni nella mancanza di queste entrate. E sono stati chiesti, se non mi sbaglio, 3 miliardi e mezzo, anche se la previsione futura potrebbe essere anche superiore. Quindi solo quando, con l'approvazione del decreto di aprile, sapremo quanti soldi ci verranno messi a disposizione per coprire le mancate entrate, ad oggi avremo un'idea più chiara anche sulla possibilità di utilizzo per investimenti dell'avanzo disponibile. Dovrebbe essere una cosa a breve e a giorni, e quindi ci aspettiamo di capire cosa succederà, così come all'interno di questo decreto credo troveranno risposta quelle che sono le facoltà o le modifiche normative che il comune può avere nella gestione o dell'avanzo o anche piuttosto delle norme che regolano il pagamento delle imposte che sono poi riservate al comune e o alle facoltà che vengono date al comune per effettuare altre iniziative a sostegno dell'economia locale, perché ci sono, lo dicevamo prima, rispetto alle regole primo, ci sono le regole da rispettare e quindi bisogna muoversi nella certezza di non creare danni erariali all'ente nel momento in cui si assumono decisioni che potrebbero andare in contrasto con la normativa. Soprattutto quando si va a prendere decisioni che portano minore risorse all'interno dei bilanci comunali. Quindi solo in questa fase potremo capire tante cose. Oggi sono cominciate ad arrivare delle indicazioni di carattere generale, ma anche qui con delle richieste sulla tassa rifiuti. Si può ricalcolare la tassa rifiuti e andarla a rivedere per chi è rimasto chiuso? Si potrebbe già fare in questo momento. Ti dicono che si può fare perché il principio è che chi più inquina meno spende, più spende, e quindi vale l'inverso, ma se non c'è una modifica della norma che permette o allo Stato di rimborsare i comuni dei soldi che verranno scontati alle attività, perché soprattutto parliamo di attività, o al comune di utilizzare parte dei propri soldi se li trova, se li ha, per sostenerlo, altrimenti questi soldi andrebbero a spostarsi direttamente sul residenziale. Cioè se oggi vado a diminuire un'imposta commerciale la devo spostare al residenziale. Quindi anche questa manovra che è allo studio, stiamo facendo tutte le verifiche del caso, la potremo attuare solo quando avremo le regole che ci permettano di non spostare magari un'imposta da una parte all'altra o di non. Tutto quello quindi che potrà riguardare l'utilizzo di questo avanzo all'amministrazione, che credo che sia poi la parte più importante del nostro bilancio e della situazione che oggi abbiamo, lo potremo fare e capire solo quando ci verranno date da una parte risposte sulle risorse e dall'altra risposte in ambito normativo sulle facoltà che abbiamo. Però ecco un altro elemento che va considerato e sul quale non possiamo sottacerci è il fondo cassa. Se voi vedete, avrete visto nel nostro bilancio consuntivo o nella relazione dei revisori, al primo di gennaio di quest'anno avevamo 9 milioni e 50 mila euro, sono i soldi che il comune ha in banca, no? Per metterla in modo semplice. In questi soldi possiamo dire che rientrano quell'avanzo, no? All'inizio dell'anno rientrano fondi vincolati e l'avanzo di amministrazione, ma questi sono i soldi che il comune spende e utilizza come cassa mensilmente per pagare fatture, per pagare gli stipendi, per pagare i servizi che rende sociale e quant'altro. Ad oggi, e dopo 4 mesi, la nostra cassa è scesa a 5 milioni e 8. Quindi in questo momento abbiamo un'autonomia di cassa fino al mese di settembre. Tutto dipenderà perché. Questo capita tutti gli anni, cioè i primi mesi dell'anno in caso un po' meno, e poi con i pagamenti delle imposte questo fondo si rimpingua. Voi fate conto che abbiamo 5 milioni e 8 per fare, quindi per aspettare di capire cosa succede, a parte le entrate che si stanno generando e soprattutto i dubbi su quello che sarà l'imposta, che è la posta più grande, che è la più vicina, che è l'IMU di giugno. Noi a giugno incassiamo 3 milioni e mezzo, e con questo andiamo avanti nei pagamenti fino a settembre, quando incassiamo 1,5 milioni di tari. Poi arriviamo a novembre, 1,5 milioni e altri 3 milioni di IVA, incassiamo a fine anno. In totale abbiamo quelle risorse normalmente disponibili per gestire il comune. Quindi le valutazioni che verranno prese, spero da qui a breve, per quanto riguarda le imposte, lo spostamento, lo sconto, tutto e tutto, saranno per noi di fondamentale importanza, come credo per tutti i comuni, perché se sposto l'IMU, dipende quando la sposto, perché cominceremo ad andare in sofferenza, non avremo soldi disponibili da mettere, perché questi soldi che abbiamo in banca oggi, al di là che siano segnati giustamente all'interno del bilancio, servono per pagare la regolarità di quello che il comune fa. Ma abbiamo anche il fondo pluriennale vincolato agli investimenti, ci sono quei fondi che sono quegli investimenti in corso di realizzazione che a fine anno non sono ancora conclusi, di cui conclusione dovrebbe arrivare nel 2020, che vuol dire pagamenti. Dobbiamo pagare ancora quest'anno circa 4 milioni di euro, no? Quindi probabilmente partiranno, i pagamenti li stiamo facendo, ed è anche per questo il motivo per cui quello che oggi mi preoccupa di più appunto è la cassa del nostro ente, i soldi che abbiamo disponibili. Quindi ripeto, non ci rimane che attendere quelle che saranno le facoltà che avremo, sia per affrontare l'emergenza, sentendo un po' anche le domande che sono venute prima, sia per capire come mantenere i conti. Ad oggi le risorse che sono state trasferite al Comune, al di là dei 114.000 euro destinati, come abbiamo avuto modo di discuterne prima, sono circa 8.000 euro per la sanificazione degli edifici comunali e 4.500 euro per la Polizia Municipale. Altro ancora non l'abbiamo, però attendiamo davvero fiduciosi che ci possano essere ristorate almeno quella parte, soprattutto ci facciano poi capire sulla cassa come potremo proseguire nel corso dell'anno. Per quanto riguarda, e questo credo che comunque sia la questione più importante, l'anno scorso, per quanto riguarda il personale, sempre all'interno del nostro conto consuntivo, avevamo fatto delle previsioni di assunzione, dovevamo assumere 4 vigili, il concorso è partito l'anno scorso, ci è voluto davvero tanto e troppo, purtroppo le procedure sono queste, e doveva chiudersi a metà marzo, cioè iniziare le prove selettive a metà marzo, e oggi abbiamo sospeso tutto, per cui ecco, diciamo che anche dal punto di vista numerico di personale cominciamo ad andare in sofferenza. Anche perché quest'anno, oltre ai 4 vigili che mancavano, vanno in pensione altre 12 persone, per cui se non riesce, tra cui un dirigente, se non ci danno la possibilità di procedere, di continuare con i concorsi, anche qui potremmo avere qualche difficoltà. Oggi, questo è sul conto consuntivo, magari il mio ragionamento un po' più ampio anche sulla variazione. Se posso magari parlo anche di quella, così almeno faccio un intervento unico e poi lasciamo a voi la parola nella delibera successiva, quindi andiamo ad applicare quella parte di avanzo che vi dicevo destinato agli investimenti e viene applicata sulla manutenzione delle strade, sulla manutenzione dei ponti della seconda tranche di manutenzione dei ponti cittadini che sono stati collaudati, come dicevo, lo scorso anno, e i lavori dovevano iniziare già del primo lotto in questi mesi, ma si è fermato tutto. Adesso comunque partiremo anche col resto. Abbiamo poi interventi sulle aree verdi e 19.000 euro vengono messe per acquisti in emergenza Covid-19. Qui ci teniamo anche un piccolo fondo di questo, nel caso di necessari acquisti di strumenti sempre in ambito di comune che possono essere utili, come macchinari per la sanificazione piuttosto che il termoscanner o quant'altro dovremo poi attivare per garantire la sicurezza nel luogo di lavoro. Abbiamo già impegnato oltre i 25.000 euro, quindi che si diceva prima, i 25.000 euro sono di parte corrente, quindi noi ringrazio Fagiano che comunque sottolineava come nonostante i 100.000 euro il mese che stiamo incassando, siamo, ringraziando la dottoressa Battaini, siamo andati a raschiare un po' nei vari capitoli, rivedendo alcune spese per riuscire a recuperare questa somma e metterla a disposizione, che si sommano poi, come diceva l'assessore Ceruti prima, ai circa 3.400 euro sempre del comune, che oggi sono arrivati tra l'altro sul conto che avevamo in fondazione, e quindi saranno disponibili anche quelli, e ad oggi, se non mi sbaglio, sono già arrivati altri 6.600 euro, questo era solo per darvi un'idea sul conto corrente dedicato all'emergenza che accennava prima Franco. Quindi in variazione oggi andiamo a sostenere queste cose. Sicuramente quando avremo delle certezze maggiori rispetto alle problematiche che vi ho annunciato prima, faremo altre, prenderemo tutte le necessarie misure del caso, così come sugli acquisti. E come ricordava il sindaco, l'unità di coordinamento si riunisce tutte le mattine alle 8:30, disponibile 24 ore al giorno, e tutte le mattine stiamo esaminando tutte quelle che sono non solo le varie ordinanze o i procedimenti da attivarsi per, ma anche le soluzioni che vengono proposte nella gestione adesso dell'emergenza e poi della post-emergenza, anche per quanto riguarda l'accessibilità al comune stesso, piuttosto che gli edifici, piuttosto che la sanificazione, e i soldi che oggi con la variazione successiva andremo a mettere a disposizione potranno essere anche utilizzati appunto per fare degli acquisti dedicati a questa emergenza. Mi fermo un attimo, ho già parlato tanto, lascio magari la parola e poi eventualmente.
Va bene. Grazie Vice Sindaco. Prego Sindaco Bossi.
Solo per sottolineare quello che stava dicendo prima il consigliere Pastore, diamo un giro di risposte, di domande, poi dopo l'assessore dà risposta, se no Vice Sindaco dà risposta, se no non riusciamo più.
Grazie. Prima di aprire la discussione, chiedo al segretario generale di registrare la mia votazione alla proposta di delibera numero 2 precedente, dove il voto è favorevole ed è favorevole anche per l'immediata eseguibilità. Grazie, prego, aprio la discussione. Prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Pastore Pierluigi.
Raccolgo subito l'indicazione del sindaco e comincio. Parto un po' da lontano e mi rivolgo soprattutto all'assessore Franco Ceruti, perché è una domanda che avevo già fatto l'altra volta. Io mi sono andato a rivedermi il DUP 2020-2022. Sono andato a vedere nell'area strategica 1, missione 12, e vedevo, spese per interventi per la disabilità, interventi per gli anziani. Per esempio, per gli anziani c'era anno 2020, 2021 e 2022 più o meno la stessa cifra, 196.000 euro. Poi sono andato a vedere gli interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 2020, 205.000 euro. Nel 2021 probabilmente un refuso, perché c'è scritto 2.052.000, credo che sia un refuso, e nel 2022 sempre 205.000 euro. Lo stesso per quanto riguarda gli interventi per le famiglie, 2020 123.000 euro, 109.000 nel 21 e 75.000 nel 22. Naturalmente questo DUP, a parte quel refuso, che credo che sia un refuso, nel 2021 per gli interventi per i soggetti a rischio, chiaramente questo DUP è stato fatto antecedentemente al problema del coronavirus, e sono tutte spese correnti. Al suo tempo l'assessore Ceruti mi disse: ma sì, però noi abbiamo dei contributi al CIS, e quindi praticamente c'è tutta un'altra partita che va al CIS. Ora, io credo che questa impostazione, che naturalmente risente dello storico, questo DUC risente dallo storico degli investimenti che sono stati fatti. Ora, in questa emergenza credo che sia effettivamente una strada da abbandonare, un po' per fare proprio quello che si diceva prima, che sottolineava anche il sindaco, cioè quella fotografia della realtà borgomanerese che il sindaco giustamente ci ha evidenziato. Ma questa fotografia della realtà borgomanerese, a mio giudizio, sì, prescinde un pochettino da quelle che sono le necessità consolidate, di quei 160 di cui faceva menzione il sindaco, ma ci saranno altre situazioni. E mi riaggancio a quanto ha detto sia il consigliere Mora sia il consigliere Fornara, perché ci saranno delle situazioni che oggi non sappiamo, come il consigliere Mora parlava dei cantieri edili e quindi parlava dei bar e quindi del plateatico, ma si potrebbe ragionare anche sui cantieri edili e sull'occupazione d'urgenza e sull'occupazione dei ponteggi, perché tante sono le iniziative e le attività che si sono fermate per quanto riguarda il coronavirus. Io penso per esempio alle agenzie di viaggio piuttosto che ad altre situazioni dove sono praticamente fermi, ma comunque devono pagare gli affitti, comunque devono pagare l'ENER, devono pagare tutti i servizi. Quindi dalle parole dell'assessore, però chiedo poi all'assessore una precisazione, mi è sembrato di capire che nel momento in cui si andranno a definire le cifre disponibili per l'applicazione dell'avanzo d'amministrazione, ci sarà una considerevole, mi auguro, attenzione a queste necessità. Cioè, credo che so che altri comuni nella zona stanno anche loro ragionando in questi termini, nel senso che bisognerà tener conto nel prossimo bilancio e anche nella prossima variazione di bilancio di queste necessità. Io non lo so se faccio un esempio. Ho pensato a due cose. Uno, avremo le risorse per la festa dell'uva, no? Sono circa 80.000 euro all'anno, ma quest'anno la festa dell'uva la faremo ancora o non la faremo più? Una parte di queste risorse potranno essere destinate a questa cosa, a questo ragionamento, per esempio, faccio un esempio. Abbiamo l'infiorata costa 10.000 euro, no? Cioè, io non lo so se questa infiorata la potremo ancora fare. Cioè, questi ragionamenti credo che ogni assessore a casa sua lo dovrà fare. Ho visto che, per esempio, ci sono stanziati 300.000 euro per la sistemazione dell'area Tartiti, 300.000 euro che sono nell'anno 2021. Ora, magari alcune situazioni possono essere posticipate di un anno, per esempio la sistemazione dell'area Tarditi, del fabbricato della Tarditi, è in sicurezza oggi. Possiamo pensare che quella cifra la possiamo magari stralciare una parte, magari accantonarla e fare questo intervento a posticiparlo l'anno prossimo, non so, oppure l'asfaltatura delle strade. E devo dire la verità, le nostre strade non sono a livello di impercorribilità come si dice, come vediamo certe fotografie di altre città dove sono delle buche mastodontiche. Cioè, la manutenzione oggettivamente, diciamocelo con chiarezza, va fatta bene, insomma, se c'è un buco intervengono il giorno dopo gli operai le cantiere per sistemarlo, non siamo così disastrati, per cui magari una strada potrebbe essere stracciato o portata l'anno prossimo. Voglio dire, questo è uno sforzo, bisogna in questo momento, io sollecito l'amministrazione, invito l'amministrazione a fare quello sforzo per dire ma dove possiamo andare a prendere queste risorse, che potrebbero essere anche una diminuzione, magari essere una diminuzione delle tasse generalizzate. È chiaro che questo necessita. Io non sono in grado di entrare nello specifico perché, come ha detto l'assessore, Zanetta, è difficile entrare in tutti i meccanismi del bilancio, perché soprattutto per chi sta nella minoranza, lo vede, cerca di raccogliere alcune parti essenziali o comunque alcuni concetti essenziali. Però questo sforzo io penso che l'amministrazione lo debba fare, cioè cercare di recuperare. E chiedo appunto all'assessore se nella sua ipotesi, che dicevo di luglio, dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione, c'è questa concreta possibilità di un ritorno di alcune situazioni per venire incontro alle situazioni di emergenza. Poi non entro nelle polemiche che ha fatto il consigliere Massimo Zanetta con il governo, perché altrimenti ci allarghiamo in un campo delle sette pertiche e non ne usciamo più, perché allora io dico, ha parlato del governo ma non ha fatto un minimo accenno alla disastrosa gestione da parte della regione di questo argomento, perché tant'è vero che il presidente Cirio sta cercando di incamminare anche l'assessore Icardi alla sanità, perché il fatto che abbiano perso tutte le mail o gran parte delle mail dei medici di famiglia su questa cosa. Allora non allarghiamoci tanto, cerchiamo di stare nel nostro comune e cerchiamo di non fare ulteriori polemiche, perché altrimenti non riusciamo. Ma a me interessa verificare le cose al comune di Borgo Manero. Le iniziative del governo vada in un talk show a farle, perché ormai siamo tutti compresi in questa cosa. Grazie.
Grazie consigliere Pastore. Il consigliere da lei citato non era il consigliere Massimo Zanetta, ma era il consigliere Massimo Cerutti.
Ah sì, chiedo scusa.
Nessun problema, ci manca.
Chiedo tutte scusa, due... Massimo Zanetta, io siete uno sopra l'altro nel mio schermo.
Poi vorrei puntualizzare che dopo l'intervento del vice sindaco prima, di voler portare tutte e due le delibere in discussione e poi votarle separatamente. Volevo puntualizzare questo, ecco. Bene. Prego la parola al vice sindaco, perché mi ha chiesto la parola urgentemente. Prego vice sindaco.
Io chiedo scusa al sindaco se magari poi prometto di non intervenire più, però giusto per ribadire quello che ho cercato di dire prima, in modo di dare più chiarezza ancora al consigliere, ho ascoltato bene il consigliere Pastore, e quindi ribadisco. Cioè, noi oggi, al di là della pesta dell'uva, stiamo perdendo 100.000 euro al mese e andremo avanti così. Il bilancio deve pareggiare. Quindi solo quando sapremo quanti soldi ci darà il governo, no, per coprire questo buco, sapremo quante risorse di parte corrente abbiamo e avremo a disponibilità, a disposizione. Poi abbiamo un problema di cassa e ribadisco, se ci spostano l'IMU, noi non arriviamo ad avere i soldi per andare avanti, arriviamo fino al mese di settembre. Quindi qualsiasi considerazione che andremo a fare, e le assicuro che lo stiamo facendo tutti i giorni, sia per quanto riguarda la tassa rifiuti, per quanto riguarda i DEOR, per quanto riguarda i plateatici, per quanto riguarda chiaramente quello che può essere l'ambito di gestione del comune, del sostegno che possiamo dare alla nostra comunità, li stiamo portando avanti. Chiaramente tutti hanno un risvolto sia economico che normativo, e sottolineo la parola normativa, perché bisogna avere la possibilità di fare degli interventi perché la legge che lo consenta. Aspettiamo quindi questo decreto, al suo interno dovremo trovare delle risposte e poi vedremo che cosa il comune potrà fare rispetto a quanto vi ho già detto, quindi rinvio del pagamento, problemi di cassa, quindi di liquidità di soldi, mancate entrate, perché tutto deve pagare. Certo che se sarà necessario non ci terremo indietro dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per le iniziative, anche perché credo che saremo quasi obbligati a farlo, perché oggi il bilancio, l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per far equilibrare il bilancio, cioè per riportarlo in equilibrio. Quindi aspettiamo quello. Quindi che è la cosa, sicuramente la cosa principale. Perché se non abbiamo risorse, quei soldi a quel punto rimangono dei numeri sulla carta, ma poi fisicamente non ci sono. Per quanto riguarda gli investimenti, al di là del rinviarne qualcuno sarà d'obbligo, perché in mente sono un grosso progetto di un ponte piuttosto che di una viabilità che prevede comunque un accordo di programma, che in questa fase chiaramente è sospeso, ecco, si faranno tutte le valutazioni del caso, senza però dimenticare che ci viene anche richiesto sempre dal governo di sostenere l'economia con gli investimenti, perché quando il comune spende in investimenti dà lavoro alle imprese, dà lavoro alle, e dà reddito alle famiglie, quindi sostiene anche con i suoi investimenti il tessuto economico locale e o nazionale o quant'altro. Noi in questi giorni, e qualche ditta credo che ne sia comunque abbia avuto un minimo di respiro, sono continuate comunque le opere di manutenzione sul territorio, quindi Viale Domenzone, Viale Dante, che in un momento in cui è tutto fermo comunque si è data la possibilità lo stesso di lavorare e quindi di incassare qualche cosa, di far lavorare i propri dipendenti. Quindi è tutto va tarato chiaramente con tutte le giuste precauzioni del caso, normative da una parte e di ricaduta dall'altro. Tutto quello che potremo fare chiaramente lo faremo e non lasceremo nulla al caso. Grazie.
Grazie, riprendiamo la discussione quindi della proposta di delibera numero 3, approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 e della delibera della proposta di delibera numero 4 ad oggetto variazione a bilancio di previsione 2020 e 22. Riprendiamo la discussione, prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Emanuele Cerutti.
Sì, anche in questo caso il consigliere Pastore ha anticipato molte delle considerazioni che avrei fatto io e ringrazio anche le risposte già intervenute dell'assessore Zanetta e anche quanto ci ha spiegato, nel senso che per me è comprensibile il fatto che si tengano a disposizione i 4,3 milioni disponibili per capire, no? Da una parte che cosa il comune perde ancora, che cosa vengono messe a disposizione, è comprensibile, per cui insomma mi aspetto con ansia il fatto che a luglio si possa, entro luglio si possa discutere anche del come sono andate un po' le cose, oltre che per uscire da questa situazione, anche per poter in maniera un pochino più serena capire come poter destinare le risorse. E, l'unica cosa che aggiungo alla riflessione di Pierluigi Pastore è, siccome c'è sempre la querelle rispetto anche alla mia poca, se vogliamo, competenza di gestione di un bilancio così complesso, che cos'è investimento, che cos'è spesa corrente, e quindi cosa si può modificare, quali capitoli di spesa si possono rinegoziare, eccetera, eccetera. Quello che ha espresso Pierluigi Pastore, e io sottolineo, sono soltanto degli inviti che, come dire, rispetto alla mia competenza posso solo fare degli inviti. Rispetto invece all'utilizzo, alla tecnica, no, del come alcune risorse possono essere o meno spostate, anche rispetto a dover rispondere alla Corte dei Conti, giustamente l'assessore diceva normativamente non si può fare ciò che si vuole, no? Però io ho talmente fiducia dei tecnici del comune e dei dirigenti del comune che possiamo fare degli inviti politici sapendo che poi vengono in qualche modo più o meno accolti politicamente, ma il come tecnicamente si possono impiegare o meno delle risorse, ovviamente non mi ci metto io a insegnare il mestiere a chi lo sa fare molto 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 bene. Detto ciò, appunto, forse è l'occasione per avere la possibilità di ripensare ad alcuni impegni di spesa, riconsiderando, no, i vari ambiti. Giustamente l'assessore diceva noi abbiamo anche una responsabilità rispetto al far ripartire la vitalità e l'economia locale, però l'ambito sociale, l'ambito culturale, l'ambito delle politiche giovanili non sono fuori, no, da tutto questo. È vero che se faccio una strada le industrie la utilizzano meglio per poter fare circolare i trasporti e i camion, è vero anche che se do una mano a giovani, a famiglie, alla cultura, eccetera, anche quelli sono motori economici, no? È soltanto, come dire, un semplice invito per dire, rispetto a tutte le attenzioni che abbiamo sempre sottolineato l'anno scorso, non è che adesso decadono, anzi, può essere l'occasione di nuovo, uso sempre questo termine occasione, anche se magari mal si sposa col problema dell'emergenza, però per me è davvero così. Adesso è l'occasione magari per riconsiderare alcuni investimenti. Grazie per l'attenzione che ci vorrete mettere.
Emanuele Cerutti, prego la parola al consigliere Fornaro Andrea.
Buongiorno a tutti. Anch'io volevo mi ricollego un po' a quanto detto dal consigliere Pastore, posto in parte, ringrazio. Ribadisco che in questa fase bisogna introdurre tutte le misure possibili, cioè inutile fare polemiche sul governo, cioè dei prossimi decreti quello che arriverà sarà sempre poco comunque. E quindi ogni ente dovrà cercare di fare la sua parte per quello che è possibile. Penso che occorrerà rivedere che nuove priorità del bilancio saranno sostegno mirato un po' a tutte le situazioni familiari e lavorative più esposte. E in questo momento credo che andranno riviste un po' di spese pubbliche o opere che magari si possono traslare più in là per poter finanziare almeno un po' di più il fondo per le famiglie e le imprese colpite da questa crisi. Quindi non lo so come si farà le cose, saranno poi più esperti a capire come fare. Grazie.
Grazie consigliere Andrea Fornara. Prego la parola al consigliere Roberto Paggiano.
Grazie. Sì, io ho avuto la fortuna di ascoltare l'assessore al bilancio appunto nella commissione, nella quale insomma ci siamo fatti un attimino l'idea della situazione attuale e un po' meno ovviamente abbiamo potuto delineare la situazione futura, perché stiamo aspettando appunto quelle che saranno le indicazioni del governo, di cui io sono piuttosto fiducioso, in quanto ANCI ha portato delle richieste, anche alzando un po' l'asticella forse, ma in modo corretto, perché poi in questa fase, che ripeto è una fase epocale, i nostri figli la studieranno sui libri, ed è un qualcosa che nessuno poteva mai immaginare di vivere. Per cui diventa anche un attimino difficile riuscire ad immaginare come gestire un qualcosa che è inimmaginabile. Mi sarebbe piaciuto, però evito di farlo, leggere delle righe in merito ad esempio alla gestione dell'emergenza sanitaria che c'è stata qua in Piemonte, delle parole che sono state scritte da un ex governatore che non è di centrosinistra. Ecco, per cui dobbiamo sempre riportare tutto al momento attuale che stiamo vivendo. Il momento attuale che stiamo vivendo è quella roba per cui io sono d'accordo con l'assessore quando dice aspettiamo un attimo di capire cosa possiamo fare, perché in questo momento io non posso chiedere al bilancio di votare una delibera che dichiara gli equilibri di bilancio. E sono d'accordo perché obiettivamente, da un punto di vista ragionieristico e computistico, io il bilancio dell'assessore Zanetta non l'ho mai contestato. Possiamo andare a vederci tutte quante le sedute di Consiglio Comunale. Io, da un punto di vista tecnico, non ho mai contestato il bilancio di questa maggioranza. Mi piacerebbe però, e lo dico, volevo chiudere l'intervento con questa frase, invece lo dico adesso a metà intervento, mi piacerebbe, dopo che arriveranno le misure e dopo che perciò avremo un quadro un po' più chiaro di cosa possiamo fare e di cosa non possiamo fare, vorrei apprezzare il bilancio dell'assessore anche da un punto di vista della sensibilità sociale, perché obiettivamente quello che dice Pierluigi Pastore è reale. Nel senso che per quest'anno, per l'anno prossimo, al netto degli impegni già presi, forse dobbiamo pensare a utilizzare delle risorse verso chi avrà più difficoltà nella ripresa, e attenzione, non saranno le quelle categorie di persone a cui si è portati a pensare per associazione di idea, perché difficoltà, quando noi parliamo di difficoltà e soprattutto di difficoltà economiche, l'associazione di pensiero cos'è? Difficoltà, persona che non lavora, no, sono i commercianti. E noi abbiamo la fortuna, e lo dico chiaramente, penso che sia una risorsa per questo comune, per questo consiglio comunale, noi abbiamo la fortuna di avere qui con noi, e vedo lì il suo quadratino, il presidente dell'ASCOM di Borgo Manero. Per cui il presidente dell'ASCOM di Borgo Manero, io spero che saprà raccogliere le esigenze dei commercianti di Borgo Manero, e al netto del lavoro, ripeto, che da un punto di vista ragionieristico e computistico è sempre stato eccellente da parte dell'assessore e della dottoressa Battaini, ok? Al netto di quel lavoro lì, io spero che si riescano a mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché il tessuto dei commercianti possa avere respiro. Sono sicuro che questa cosa verrà fatta, e lo dico con la ragione dell'ottimismo, ok? Per cui io non in questo momento non faccio proposte su cosa togliere, su cosa spostare, perché non sarebbe, ha ragione l'assessore Zanetta, Ignazio Zanetta, in questo momento è difficile da fare, sarebbe come usare una sfera di cristallo, perché non sappiamo le regole del gioco, non sappiamo con che carte possiamo giocare, dobbiamo aspettare semplicemente che ci dicano con che carte possiamo giocare. E chiedo scusa, anche se forse è esagerato chiedere scusa, però voglio dire, sì, chiedo scusa all'assessore, perché in effetti c'è stata una leggerezza in una richiesta di interventi che abbiamo fatto come minoranza a lei, da un punto di vista ad esempio dello spostamento dell'incasso di una tassa che per competenza va incassata nell'anno, e c'è stata una leggerezza, però ci perdoni, a volte anche noi in quel momento siamo stati magari colti un po' dalla frenesia del voler proporre anche delle soluzioni, ok, ma nel bene della città, non certo per farci propaganda, tant'è vero che non è stata diffusa in modo, voglio dire, propagandistico, era veramente solo una bozza di idee, su cui poi lei ci ha dimostrato di aver anche lavorato, perché sicuramente era già una sua idea quella di andare a implementare il fondo dei buoni spesa. Per cui alla fine vede che ci si trova anche su quello che è il buon senso per amministrare una città come Borgo Manero, perché ha ragione per Luigi Pastore, in questo momento ragioniamo di Borgo Manero. Ragioniamo di Borgo Manero, è già difficile ragionare di Borgo Manero in questo momento, ok? Anticipo la dichiarazione di voto, e sarà di astensione in attesa di vedere le misure che saranno messe in campo. Grazie.
Grazie consigliere Paggiano. Qualche altro consigliere vuole intervenire prima delle dichiarazioni di voto? Prego consigliere Calderoni.
Grazie presidente. Allora io volevo fare un ragionamento di previsione, non entro nel merito del bilancio tecnico, che comunque l'assessore Zanetta ha spiegato, credo bene, che fino al 31 luglio non si possono utilizzare le risorse per questa emergenza Covid, non si possono utilizzare per altre forme. Io credo che dovremo a questo punto, visto che comunque il Borgo Manero è fatto dal tessuto dei commercianti, artigiani, imprese, innanzitutto capire, credo che lo sta facendo già il Presidente, che abbiamo qua dell'ASCOM, lo stato di salute di queste imprese, che comunque dà tantissimi posti di lavoro alle persone di Borgo Manero e ai cittadini. Il fatto di non poter utilizzare le risorse però non ci permette comunque di fare delle previsioni e di incominciare a dire ai commercianti, alle classi sociali più deboli, di come fronteggiare il futuro di questa emergenza. sicuramente questa emergenza durerà negli anni, questo va più o meno, è una cosa prevedibile, l'emergenza sulla disoccupazione, sulla povertà, l'emergenza sanitaria si spera che finirà presto. Noi abbiamo fatto delle proposte come minoranza, credo senza nessuna polemica, di collaborazione. La proroga delle tasse credo che sia una cosa già che bisognerà fare, perché alla fine ricordiamoci che comunque il commercio e le imprese borgomanesi, soprattutto quelle del centro storico, già all'inizio di questa emergenza non è che erano in ottimissimo stato di salute. Quindi sicuramente ci saranno delle difficoltà in questo settore, e le proroghe delle varie tasse comunali può essere un primo percorso per aiutare tutta la classe dei commercianti. Per quanto riguarda le imprese, io al momento non posso che fare previsioni, perché non ho dati, non ho cose certe. Il fatto però che comunque abbiamo la fortuna di avere il presidente, abbiamo sicuramente il sindaco con i suoi assessori, sta già verificando come sono messe tutte le imprese, sicuramente ci darà la forza di fronteggiare bene come amministrazione comunale questa emergenza. Come personalmente, ma credo anche come tutti, noi abbiamo fatto l'invito, se è possibile, che in futuro, magari nei prossimi 2 anni, di non magari mettere risorse per la manutenzione delle strade, un esempio che faccio, però destinarle più agli aiuti economici per famiglie, per le imprese. E spero che questo invito venga accolto, perché sicuramente la manutenzione, come ho detto prima, è importante per le varie attività, però è importante anche cercare di mantenere vive le nostre imprese, le nostre famiglie. Il fatto invece che, da quanto ho capito, che fino al 31 luglio non si possono destinare risorse, questo qua mi non so, adesso non entro nella parte burocratica, mi fermo un attimo, nel senso che comunque, a quanto ho capito, da quanto ho detto del sindaco, sono pervenute 1100 domande, quindi fa capire che la crisi emergenziale è molto grande a Borgomanero, e il fatto di non avere altre ulteriori risorse subito da destinare alle famiglie è un fatto che mi lascia un pochino perplesso. Io credo che non possiamo attendere sempre le direttive che dà il governo, le risorse che dà il governo, però come amministrazione, almeno in questa prima fase, almeno un piccolo delle risorse, oltre ai 25.000 euro che dei donatori, che ringrazio, bisognerà fin da subito come amministrazione cercare, adesso non so come a livello burocratico, di destinare queste altre risorse agli aiuti economici delle famiglie, perché sicuramente non possono rimanere senza alimentari, non possono rimanere senza pagare ad esempio gli affitti che possono avere. Io queste cose le ho dette senza aver dati, purtroppo l'assessore Zanetta e il signor avranno più dati di me, in totale spirito di collaborazione, in totale spirito di cercare di contribuire in questa fase. E altro sì, no, da dire non ho più niente, grazie.
Grazie consigliere Calderoni. Se non ci sono altri interventi, sì. Consigliere, l'assessore vice sindaco Zanetta, prego.
Scusate, ma era solo perché chiaramente tante domande, quindi purché mi scrivo chiedo di intervenire in modo da... Ma poi per continuare la discussione senza poi perdere magari qualche richiesta. Partirei dalla fine, nel senso con l'ultima richiesta di Calderoni. Il 31 luglio è il termine per gli equilibri di bilancio. Io ho detto, ad oggi noi non possiamo andare a dichiarare che il bilancio è in equilibrio, perché non lo è, lo dico che non lo è, E quindi aspettiamo di sapere quali risorse ci verranno destinate, faremo una verifica anticipata di equilibrio di bilancio, vedremo cosa normativamente ci sarà concesso di fare, a parte la buona volontà che la prima, vi assicuro, è di chi amministra ed è qua 12 ore al giorno in comune a parlare con le persone che telefonano, che hanno bisogno, e interverremo con tutte le maniere che ci sarà concesso di fare. Pur se dovessimo anche rinviare qualche opera, ma le opere ogni tanto sono magari manutenzione di edifici e messe in sicurezza, quindi bisogna sempre ponderare tutto con le dovute accortezze, credo. Quindi quando avremo, ribadisco, queste considerazioni, apriremo altre. Nel frattempo siamo al lavoro per fare le nostre stime, le nostre ipotesi, per cosa può cubare l'occupazione del suolo pubblico, per quanto cuba uno sconto a mese per le tasse rifiuti che c'è in comune, e già al lavoro per avere delle idee economiche. Io adesso non lo qua, credo che sono di tasse rifiuti, dovremmo cercare altri 300.000 euro, così, per dirla più o meno, no? dai primi conti che si possono ipotizzare. Però, oggi siamo in emergenza Covid, quindi in uno dei 100 DPCM, ordinanze o delibere, c'è scritta la possibilità che per emergenza Covid-19, anno 2020, le amministrazioni possono utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione per fronteggiare l'emergenza. Poi mi devono dire come, ma parlano di quest'anno. Quindi abbiamo sempre questa... cioè, da capire, da focalizzare bene ciò che è parte corrente e ciò che è investimento, ciò che posso finanziare con la parte corrente, per cortesia, se lo diciamo sempre, e ciò che posso finanziare con gli avanzi. Con gli avanzi posso finanziare gli investimenti. Quest'anno ti dicono forse puoi fare investimenti, Covid, puoi fare degli interventi straordinari, va bene, li faremo, ma riguarda quest'anno. Quindi pensare al 2020, 21, 22, rivedere la parte corrente del comune, e con quali risorse, perché parliamo di parte corrente che oggi si inquadra, quindi sosterrà in emergenza, vediamo intanto cosa diciamo, come riusciremo a fare quest'anno, quale sarà il tipo di apporto anche di magari scomputo sull'occupazione del suolo pubblico, ma ogni scomputo che fai sono parte corrente in meno che arrivi, quindi meno risorse che trovi e spese che devi diminuire da un'altra parte. Quindi faremo tutti i ragionamenti del caso, ma considerate quello. Gli effetti di quest'anno sul bilancio dell'anno prossimo, a prescindere che poi il Comune potrà, tanto capiremo che cosa potremo fare quest'anno, vedremo cosa, quale saranno, e io continuo a ribadire, il quadro delle regole, se no davvero possiamo solo ipotizzare, possiamo o non possiamo, quando sapremo cosa possiamo fare lo valuteremo, ma con le difficoltà economiche che sicuramente tanti andranno incontro con le imprese, con il lavoro e tutto, l'addizionale IRPEF dell'anno prossimo, l'addizionale IRPEF di quest'anno, che cuba, quanto cuba all'interno del nostro bilancio, non sarà la stessa che abbiamo messo in previsione, e quindi anche quella mancata entrata di quest'anno, che sarà accertata entro il bilancio consuntivo dell'anno prossimo, e soprattutto le previsioni che dovremo andare a fare su quelle dell'anno 2021 avranno una diminuzione anche lì, senza poi parlare dell'IMU. Quindi credo che sia davvero un meccanismo da tenere, quello che stiamo facendo, monitorato giorno per giorno. E poi, come è andato in commissione, qualsiasi iniziativa che il Comune potrà andare a prendere nell'alveo di quello che sono le proprie competenze, perché c'è il Comune, c'è la provincia, ma c'è la Regione, c'è lo Stato, aspettiamo il Cura Italia, riparti Piemonte, le iniziative messe in campo, le nostre non potranno che sommarsi, essere aggiuntive, ma, e qui spezzo una lancia, ma non polemica, evito di farlo per il momento, poi se no, come ha fatto il Presidente De Caro, diceva Roberto, a quel punto ha salzato dei tavoli e se n'è andato, ma perché? Perché bisognava forzare un attimino alcune posizioni e richieste dei comuni, e dice, ma comunque sono state prese delle iniziative A che sono arrivate comunque sul territorio, i 114.000 euro, i 600 euro al mese, lo sconto del 60% degli affitti per le attività chiuse, più le iniziative che entrano in Tour Italia, più il prestito ponte, adesso sentivo parlare dalla regione per le attività senza legge, ma insomma quelle che saranno le iniziative che verranno messe in campo. sommate tutte le iniziative, credo che noi interverremo dove servirà per rafforzare le iniziative prese, perché se no, che cosa dobbiamo, qual è il criterio che dobbiamo utilizzare? Quello della pioggia, quello di qui. Alla luce di due decreti che dovranno uscire oggi, alla luce di tutto quello che è uscito prima e alla luce di tutte le considerazioni, il Comune farà la sua parte, cercando di mantenere il bilancio in equilibrio, che credo che comunque sia non solo doveroso, ma dovuto ai nostri cittadini. Perché se non abbiamo la parte corrente, perché non entrano le risorse, non abbiamo i soldi per il sociale, ma quelli normali, cioè quelle previsioni normali di spesa che oggi abbiamo. Sulla questione festa dell'uva, altre iniziative e tutto, ma è logico che faremo tutte le considerazioni. Se faremo altre, ma no, abbiamo recuperato comune 25.000 euro più 3.400, sono 28.400 euro del comune che sono state messe a disposizione. Se ne erano poche tante, ma noi stiamo ricontaggiando giorno per giorno tutti i capitoli di entrate di spesa corrente, perché è lì che dovremmo andare a cercare le risorse oggi, se ne abbiamo necessità, e lo stiamo facendo. Però io credo che la prima cosa sia il quadro che si viene a formare, sia la sommatoria delle varie iniziative, e il Comune nell'ambito delle proprie competenze, tasse rifiuti, occupazione di suolo pubblico, sostegno alle famiglie, e prenderà le decisioni che dovrà prendere per sostenere, e più tutte le altre chiaramente, per sostenere il nostro tessuto commerciale, quello che è andato sicuramente più in crisi, quello che è stato chiuso, che ancora oggi non può aprire, perché c'è chi ha continuato a lavorare magari anche incrementando, c'è chi ha dovuto purtroppo chiudere andando in sofferenza. Però anche qua bisogna porsi tante questioni, perché se tu negoziante, non so, affittuario del comune, diciamo delle ipotesi che dovremmo andare a valutare, sei in affitto dal comune, se pagando l'affitto sconti il 60% immediatamente, questa è una misura del governo, mese di marzo, credo che sarà prorogata ad aprile, e io che cosa devo, qual è l'intervento successivo che il comune deve poter immaginare di fare, sempre che lo possa fare? In fondo, come abbiamo fatto con il regolamento dell'anno scorso, sulle nuove aperture, sulle famiglie, sulle case, quindi mettere a disposizione un bando per fare una richiesta, quindi motivata di contributo, cioè bisogna potersi muovere all'interno, spero di avere, quando continuo a dirvi le regole, la certezza dei movimenti, e poi faremo tutto quello che sicuramente sarà nelle nostre possibilità, ma non sottovalutate per cortesia che quando si richiede il rinvio dell'imposta vuol dire che a un certo punto il comune non ha più soldi per pagare i servizi. Perché se, e l'ho detto all'inizio, se oggi abbiamo 5 milioni e 8 in cassa, 4 milioni di pagamenti da fare, 900 mila euro al mese che andiamo a spendere, se al mese di giugno non entrano i 3 milioni e mezzo di IMU, che magari saranno anche meno, ma se quei soldi non entrano, o se non ce ne anticipa il governo, e allora ci appelleremo a loro, perché tanto oggi quando paghiamo l'IMU, paghiamo l'F24, il governo incassa e poi dopo ti dà i soldi, giusto? Si trattiene quello che decide di trattenersi e gira il comune i soldi. Ecco, va bene, allora anticipassero comunque i comuni l'IMU, spostano quando credono, non è una spesa aggiuntiva, è solo uno spostare un incasso, perché lo incassi tu il governo, allora tanto dammi le risorse per stare in piedi. Perché quando prima dicevamo mi ha chiesto 3 miliardi e mezzo come ARPA, il danno sarà di 8 miliardi, vuol dire che la cosa più importante sarà riuscire a mantenere i servizi che stiamo facendo l'impossibile per tutto, e quei soldi mi serviranno anche quello, a mantenere i conti in corretti, cercando di fare il possibile e l'impossibile a sostenere la nostra economia, a supporto di tutte le iniziative che governano la regione, e non entro in polemica né con uno né con l'altro, hanno messo in campo e stanno mettendo in campo in questi giorni. Quando avremo un quadro più chiaro, prenderemo anche noi le nostre decisioni, sperando di avere un quadro più chiaro, perché non è semplice, ma confido davvero nei due decreti nazionale e regionale che stanno uscendo. Grazie.
Grazie Vice Sindaco. Passo un attimino la parola al nostro segretario generale per un chiarimento sull'articolo 22,3 dello svolgimento del Consiglio Comunale. Prego, dottor Crescentini.
Grazie, Presidente. Avevo chiesto la parola a inizio seduta per ricordare ai consiglieri che prima di assentarsi, disconnettersi o disconnettere la ripresa video l'articolo 23 dell'articolo 22,3 del regolamento prevede che debbano darmene comunicazione, perché altrimenti la seduta diventa ingestibile, soprattutto in questa maniera telematica. Io sono tenuto ad attestare la presenza e il numero legale, e in questo modo non lo posso fare, per cui chiedo di attenersi strettamente al rispetto di quanto prevede il regolamento comunale.
Grazie segretario comunale. Prego, possiamo procedere. Prego, consigliere Emanuele Cerutti, il nostro sindaco.
Sì, rapidissimo, visto che c'è stato questo piccolo intervento sulla partecipazione al Consiglio Comunale, non vorrei che fosse colto come ironia rispetto alla pochezza delle risorse che possiamo mettere a disposizione, però l'avevamo già buttata lì e mi rendo conto che è più simbolico che sostanziale, eh. Però da parte mia tutti i gettoni presenza di quest'anno in Consiglio Comunale e in Commissione vorrei che fossero messi a disposizione nel fondo della raccolta fondi del Comune, eccetera, eccetera. Ripeto, mi rendo conto che dopo quello che ci ha detto l'assessore Zanetta possa più sembrare ironico. In realtà è una piccola goccia che secondo me possiamo mettere lì, insomma, tutto qua, legato anche alla presenza al Consiglio Comunale, ecco.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Prego signor sindaco.
Grazie, sì, solo perché volevo ringraziare assolutamente il vice sindaco e tutti gli uffici per il lavoro svolto in questi giorni, perché è veramente un lavoro devastante. Grazie veramente di cuore. Volevo anche ringraziare l'assessore Beccaria perché in questi giorni si è già attivata, diciamo che non si è mai staccata da avere un contatto costante con i commercianti. Io ho chiesto anche, ringrazio anche il presidente Ascon, Lucia Terza, ieri ho chiesto loro di essere diciamo ancora più in sinergia in questo momento particolarmente difficile. Il comune sicuramente non si tirerà indietro a fare il suo per quanto riguarda diciamo tutto il commercio, in modo particolare per la zona centrale della città, no? Teniamo in modo particolare, ma ripeto, per tutto il commercio, perché oggi più che mai è il settore che sta subendo, okay? questo diciamo danno economico dovuto alla chiusura prolungata. Io mi auguro che governo, regione, provincia e chiaramente il comune, tutti assieme, perché non sarà solo il comune a risolvere i problemi del comune di Borgomanero, ma tutti assieme, ok? Possiamo riuscire a fare ripartire questo paese. Io l'unica preoccupazione che ho detto prima, e continuerò a dirlo al pianeta intero, ok? Che dobbiamo cercare nel limite del possibile di fare ripartire tutte le attività, chiaramente con i controlli adeguati e quant'altro, se no mi piace signori, ma da qui non ne usciamo più. Grazie.
Grazie signor sindaco. Prego consigliere Maria Piera Pastore.
Sì, grazie presidente. Indicazione di voto per confermare il voto favorevole del gruppo Lega Nord, sia al rendiconto sia alla variazione di bilancio, ringraziando nel contempo l'assessore Zanetta, tutti gli uffici, e aggiungendo anche così il mio pensiero a quello che hanno già espresso i consiglieri anche di opposizione circa l'oggettiva difficoltà del momento che stiamo tutti vivendo, ma anche la grande fiducia nel fatto che l'amministrazione di Borgomanero saprà gestire al meglio i fondi che saranno resi disponibili. Ne approfitto anche per comunicare che ho problemi di collegamento e ogni tanto mi sparisce proprio il contatto con tutta l'assemblea, quindi sono costretta a riconnettermi perché non vedo più niente. Questa precisazione forse il segretario si rivolgeva anche a me. Quindi grazie all'assessore Zanetta e riconfermo il voto favorevole.
Grazie consigliere Maria Piera Pastore. ho ricevuto intanto alcuni messaggi dove qualche collega consigliere non ha forse ben capito le parole del segretario. Segretario, citando il regolamento, l'articolo 22,3, anche soltanto una disconnessione, un video che non vi vede più, lui è obbligato a segnare. Quindi voi, anche se vi alzate, andate nell'altra camera, stanza, quello che volete, dovreste avvisare, perché sennò il segretario comunale fa una fatica incredibile. Queste erano le sue parole. Grazie. Alcuni di voi hanno già fatto, hanno espresso il loro voto favorevole per le dichiarazioni. Qualche altro consigliere vuole fare le dichiarazioni prima di passare alle votazioni? Prego, consigliere Pier Giorgio Fornara.
No, mi sembrava che Mariano avesse chiesto la parola. Va bene. Allora, comincio con il dire che condivido totalmente il discorso che Faggiano ha fatto prima nel ringraziare l'assessore Zanetta e l'equipe dell'ufficio contabile, perché effettivamente è incontestabile il bilancio del comune, perché è molto ragionieristico e quindi non ha motivo di essere di avere contestazione. Il discorso per chi è in consiglio comunale può essere solo ed esclusivamente politico sulle scelte. Ecco perché l'altro giorno in commissione bilancio ho esordito dicendo: ma si finirà prima il ponte Morandi o la bretella della via Resiga? Perché mi sembra che siano iniziati insieme i lavori e quella bretella lì il povero Ignazio ha dovuto giustificare in qualche modo la storia, ma certamente la bretella non è finita e la via Resiga fa schifo, vero Mariano? Lui lo fa tutti i giorni con il suo furgone, quindi credo che lo possa confermare. Si stanno asfaltando strade che forse potevano anche aspettare qualche mese in più, ma la via Resiga veramente è un disastro. Comunque, detto questo, vorrei anche aggiungere, visto ecco che tocchiamo la Resiga e che tocchiamo i rifiuti, mi sembra che anche la spesa dei 36.000 euro per i bidoni del vetro magari poteva essere anche slittata di qualche mese o di qualche sei mesi, e quindi poteva già essere un'altra risorsa da accantonare. Confermo quello che ho detto in commissione bilancio, che l'importo della vendita del mio terreno lo devolverò ai buoni spese, non invece all'ospedale, com'è che avevo concordato con Ricky Valsesi e con l'assessore. Vedo che il sindaco non c'è, ma spero che ascolti. Volevo approfittare perché si faccia portavoce presso il prefetto di Novara, in quanto per motivi di apertura di lavoro dell'azienda io ho scritto alla prefettura la vigilia, il venerdì di Pasqua, prima di Pasqua, per avere la possibilità di riaprire. E il prefetto ha risposto, ed erano i giorni di cambiamento della prefettura, comunque la prefettura ha risposto immediatamente chiedendomi dei codici che ho comunicato poi il martedì, e quindi devo dare atto che nonostante che qualche volta la burocrazia è stata di una efficienza perfetta, quindi da quel lato lì bravo Sergio che ha potuto essere di nuovo in ascolto, si ha combinazione di parlare con il prefetto che è nuovo adesso, tra l'altro lo ringrazio veramente per questo, perché veramente la risposta è stata pronta e puntuale. Grazie
ieri per Giorgio Fornara. Consigliere Mariano, voleva parlare, dire qualcosa?
se io dovrei andare a lavorare, cosa faccio? Ditemi voi. Devo andare a fare le ultime distribuzioni di sacchi, perché domani è festa, ho ancora 54 consegne. Se non dura tantissimo, aspetto, se no, dimmi tu. Dimmi te.
Allora, diciamo che...
sono impreparato su queste cose. Il
lavoro che sto svolgendo in consiglio comunale è un lavoro importante, quindi insomma, è questo sicuramente. Lavora per il Medio Novarese, lo capiamo, chiediamo gentilmente di votare queste due delibere e poi può andare.
Abbiate pazienza, sono finisco alle 7.
Va bene.
Grazie.
Naturalmente noi non ci dobbiamo far mettere fretta per questo qua di cosa, perché siamo in un consiglio comunale e dobbiamo prenderci i nostri tempi, gli interventi e quant'altro. Ecco, adesso eravamo nelle dichiarazioni di voto, adesso mi sta chiedendo la parola il vice sindaco. Prego, vice sindaco.
No, so che c'è visto il sindaco l'ha chiesta prima, quindi io sono il vice, lascerei rispondere al sindaco poi una risposta.
Rispondere lei come vice sindaco per le delibere e poi passare la parola ancora al signor sindaco.
Faccio prima a dirlo, invece che stare a fare due chiacchiere. Quindi, per quanto riguarda la via Resega, volevo tranquillizzare il consigliere Fornara che partiranno i lavori di asfaltatura se non domani, domani è festa, quindi no. Lunedì dovrebbero iniziare a grattare tutta la strada. L'altra sulla bretella, io ho già cercato di rispondere, quindi lavoro interrotto, asfalti non ne facevano, quindi questi avrebbe dovuto essere finita per il mese di aprile, ma il mese di aprile tutti gli impianti erano, così mi hanno detto, io prendo per buono quello che mi dicono, erano chiusi o comunque approvvigionamento non fattibile e lavori sospesi, e ci auguriamo che ripartano anche quelli. Grazie, scusi sindaco.
Grazie vice sindaco, prego signor sindaco.
Grazie, capisco che non bisogna mai neanche rispondere, ma volevo solo dire a Pier Giorgio Fornara che ieri ho avuto un incontro con il viceprefetto, ok? E non voglio fare polemiche, ma il prefetto in questa emergenza, non questo che è arrivato, quello che c'era prima, che probabilmente abbiamo visto sui giornali e basta, ok? Io faccio fatica veramente a volte a stare zitto, credetemi. E voglio ringraziare il dottor Ventrice, che è il vice prefetto, e ha firmato tutte le autorizzazioni, probabilmente credo anche la tua, in tempi celeri. Io ieri ero con lui e lui mi ha detto le ho firmate tutte io. Sì, bene, gli ho detto bene, perché dobbiamo fare ripartire l'economia. Io rimango sempre di questa idea, dobbiamo fare ripartire la ruota. Però ieri il prefetto nuovo non c'era. Basta, mi fermo, speriamo che, io mi auguro, insomma, essendo un uomo, no, adesso fate gli scherzi, capite? In questo problema che può essere nato in regione, ok? Per quanto riguarda le RSA piuttosto che altre cose, attenzione, perché io voglio essere chiaro, ma anche i miei colleghi sindaci la pensano come me, ok? Per quanto riguarda il vertice della prefettura è mancato, come sono mancate altre figure in questa, ok? Quindi che la regione si prenda tutte le colpe, insomma, è relativa la cosa. Secondo me va suddivisa la colpa della regione Piemonte su diverse parti, ok? Perché il sottoscritto 30 giorni fa, in un'intervista a Prima Antenna TV, aveva chiesto l'intervento dei medici dell'esercito. Ma qualcuno ha cagato il sindaco di Borgomanero? No! Perché era uno dei pochi sindaci che aveva il problema dell'RSA. Quando il problema è diventato popolare, cioè vuol dire che tutti avevano problemi con l'RSA, adesso hanno parlato di... Quando l'altro giorno sento qualcuno, non mi ricordo adesso chi, e diceva, dovremmo fare intervenire i medici dell'esercito. Dico, ma come, io l'ho chiesto, ho un'intervista sulla Rai 3 Piemonte, che vedete queste cose, ma che me le sono segnate, su una Prima Antenna TV, se non è che sono cose, ho chiesto i miei interventi, ma non ci sono mai stati, ok? Qualche risposta l'abbiamo avuta grazie all'intervento del nostro vice sindaco in Alice Piemonte, e devo dire che le risposte sanitarie le ho avute solo ed esclusivamente alla dottoressa Arabella Contani. Scusatemi, poi mi arrabbio davvero.
Grazie signor Sindaco. Allora riprendiamo. Qualcuno vuole fare le dichiarazioni di voto? Prego consigliere Andrea Mora.
Sì, il mio gruppo vuole sostenere appieno quello che è stato l'operato dell'assessorato al bilancio, dell'assessorato al commercio, naturalmente anche di tutti gli uffici, in questo periodo dove comunque lo smart working, sebbene sia utile a combattere il coronavirus, naturalmente crea non pochi problemi sia di comunicazione ma anche di verifica di quelle che sono le cose più spicce, anche la documentazione, queste cose. Pertanto gli uffici hanno lavorato veramente bene, attendiamo notizie da parte del governo e ribadisco la mia fiducia sia come consigliere ma anche in primis come amico, perché la stima che ho nei confronti di Ignazio Zanetta è veramente alta e so che è una persona che sta dando assieme ai suoi uffici tutto quello che è possibile per poter arrivare a dipanare questa matassa e tirarci fuori, credo, come un po' tutti, da quello che è un discorso di precarietà e di difficoltà. Gli uffici, l'assessore al commercio, so perché ci siamo anche confrontati, ha avviato anche lui da parte sua tavoli necessari di confronto con quelli che sono i commercianti di Borgomanero e le associazioni di categoria, perché obiettivamente in questo periodo, compresi quelli come me, le partite IVA sono tra i più toccati e tra i più penalizzati. Quindi grazie per il lavoro svolto e il voto sarà sicuramente assolutamente favorevole e appoggia quello che è l'operato degli assessorati. Grazie.
Signora Andrea Mora, qualche altro? Prego consigliere Roberto Faggiano.
Sì, grazie. Allora ribadisco che il voto sarà quello di astensione per i motivi che ho precedentemente detto e mi collego solo all'ultima frase del sindaco Sergio Bossi, perché anche a me risulta che la dottoressa Arabella Fontana si sia mossa e abbia lavorato veramente bene, con grande passione in questa fase, e per questo mi spiace che sia stata di fatto commissariata dall'assessore alla sanità. Poi più avanti avremo modo di capire perché e per come. Comunque è vero, ha lavorato molto bene, grazie sindaco.
Grazie consigliere Faggiano. Se non ci sono altre dichiarazioni, passerei alle votazioni. Quindi mettiamo in votazione la proposta di delibera numero 3, ad oggetto approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario 2019. Il mio voto sarà favorevole per la delibera e per l'immediata eseguibilità. Prego la parola al consigliere Massimo Cerutti.
Sì, anche il mio voto sarà favorevole sia per l'immediata eseguibilità che per l'approvazione del rendiconto. Grazie.
Grazie consigliere. Consigliere Pastore Pierluigi.
Astensione.
Può ripetere, non abbiamo capito.
Sentite?
Sì, adesso sì consigliere.
Senti?
Sì.
Mi astengo su entrambe le delibere mentre voto favorevolmente alla immediata eseguibilità.
Perfetto, quindi favorevole per l'immediata eseguibilità e astensione per la approvazione del rendiconto per l'esercizio finanziario, corretto?
Sì.
Perfetto, grazie. Sì. Consigliere Pastore, prego signor Sindaco.
Favorevole tutte e due.
Grazie signor Sindaco. Consigliere Massimo Zanetta.
Sentite ora?
Sì.
Favorevole a tutte e due.
Grazie. Consigliere Faggiano.
Allora, mi astengo sulla delibera e sono favorevole all'immediata eseguibilità.
Grazie consigliere. Consigliere Piergiorgio Fornara.
Come Faggiano.
Grazie consigliere Piergiorgio Fornara. Consigliere Michele Pagani.
Favorevole, favorevole.
Grazie, consigliere Maria Piera Pastore. Non sentiamo, consigliera Maria Piera Pastore. Riprovi adesso. Facciamo per alzata di mano, consigliera Maria Piera Pastore. Per la delibera. Si è bloccata anche l'immagine. Proseguiamo con le altre votazioni e poi ritorniamo sulla consigliera Maria Piera Pastore. Consigliere Fornara Andrea?
Astenuto, favorevole alle immediate eseguibilità.
Grazie. Consigliere Emanuele Cerutti?
Il mio voto è sia per la delibera 3 che per la delibera 4 di astensione, sia per la delibera che per l'immediata eseguibilità.
Adesso siamo soltanto nella votazione della prima
proposta. Allora ha astenuto a entrambe le votazioni, grazie.
Grazie. Consigliere Simone Calderoni?
Allora, è astensione per la delibera e favorevole per l'immediata eseguibilità.
Grazie. Consigliere Luigi Laterza? Proseguiamo perché si è assentato il consigliere Laterza. Consigliere Mariano? Se ripeta, consigliere Mariano?
Favorevole, favorevole.
Grazie. Consigliere Vittorino Cino Moia?
Favorevole per entrambi.
Grazie. Consigliere Andrea Mora?
Favorevole e favorevole.
Grazie. Riprendiamo col consigliere Luigi Laterza. Alzi la mano, alzi la mano, le dico io.
Favorevole, favorevole.
Perfetto, adesso l'ho sentita bene. Consigliere Maria Piera Pastore. Alzi la mano se è favorevole per la delibera, perché l'audio non si sente. Favorevole anche per l'immediata eseguibilità?
Favorevole.
Bene, favorevole per ambedue. Grazie consigliere Maria Piera Pastore, comunque non si sente, molto disturbata la linea. Comunque favorevole sia per l'immediata eseguibilità che per la delibera. Grazie. Adesso passiamo in votazione la proposta di delibera numero 4 avente ad oggetto variazione al bilancio di previsione 2020-2022. Il mio voto sarà favorevole per la delibera e per l'immediata eseguibilità. Prego consigliere Massimo Cerutti.
Sì, favorevole e favorevole.
Grazie. Consigliere Pastore Pierluigi.
Sentite?
Sì, la sentiamo.
Astenuto alla delibera e favorevole all'immediata eseguibilità.
Grazie consigliere. Prego il sindaco.
Favorevole, favorevole.
Grazie consigliere Massimo Zanetta. Non la sentiamo. Andiamo per alzata di mano. Favorevole, alzi la mano. E favorevole per l'immediata eseguibilità, alzi la mano. Bene. Possiamo procedere con il consigliere Roberto Faggiano.
Astenuto alla delibera, favorevole all'immediata eseguibilità.
Grazie mille. Consigliere Pier Giorgio Fornara.
Idem.
Faggiano. Come Faggiano? No? Tutte e due, perfetto. Consigliere Michele Pagani?
Favorevole, favorevole.
Grazie. Consigliere Maria Piera Pastore?
Favorevole.
Grazie mille.
Presidente?
Con rimbombo, sì. Consigliere Fornaro Andrea.
Astenuto.
Chiedo al consigliere può staccare audio quando non si vede per il bombo. Grazie. Quindi, consigliere Fornaro Andrea mi ha detto sì.
Astenuto e favorevole per l'immediata eseguibilità.
Grazie. Consigliere Emanuele Cerutti.
Astenuto a entrambi le votazioni, grazie.
Grazie. Consigliere Calderoni.
Astenuto e favorevole.
Grazie. Consigliere La Terza.
Favorevole.
Grazie. Consigliere Mariano.
Favorevole.
Grazie. Consigliere Moi.
Favorevole.
Può ripetere a voce più alta perché non l'abbiamo sentita bene, c'è stato proprio un...
Favorevole per entrambe.
Grazie. Consigliere Andrea Mora.
Favorevole.
Passiamo all'ultima delibera dell'ordine del giorno, ad oggetto individuazione organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96, decreto legislativo. Consigliere Mariano.
Posso andare?
Sì, consigliere Mariano.
Vi auguro a tutti un buon primo maggio, scusate. Ciao.
Ciao.
Presidente, scusi, può dire al che esco un attimo, 5 minuti dall'aula.
Va bene, consigliere Mora.
Grazie Presidente. Prego, non so se, siccome faccio fatica, siamo nello stesso edificio, credo, ma faccio fatica a sentire, ogni tanto perdo. Quindi mi ha dato la parola?
Sì.
Ok. L'ultima delibera, almeno sì, mia, di oggi, sono l'individuazione di organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo, una delibera che viene fatta tutti gli anni dal comune. La delibera è quasi uguale a quella dello scorso anno, quindi faccio prima leggervi quelle che sono gli organismi considerati collegiali indispensabili: conferenza di capigruppo, commissione consultiva asilo nido, consulta per l'ambiente, commissione consigliari permanenti, commissione edilizia comunale, comitato di redazione notiziario, commissione scuola dell'infanzia per l'età Maria Immacolata Antonio Rosmini, commissione locale del paesaggio, e quest'anno si aggiunge, che non c'era l'anno scorso, la commissione comunale per la decontaminazione comunale. Poi diamo atto che ci sono anche organismi spessamente previsti per legge, che continuano quindi, che sono la commissione elettorale comunale, la commissione consultiva comunale per l'agricoltura e foreste, la commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari, il collegio dei revisori dei conti, la commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. E passo la parola.
Grazie. Dichiaro aperta la discussione. Prego colleghi consiglieri. Prego consigliere Emanuele Cerutti.
No, solo una cosa, scusa Presidente, mi sono dimenticato di dire che l'anno non era immediatamente esecutiva, scusa se sono intervenuto, l'anno scorso lo era, dovrò dare una risposta ogni tanto al consigliere Emanuele Cerutti. Prima mi sono dimenticato di dire, perché poi so che di questa cosa ne parliamo da almeno 2 anni e mezzo, perché solitamente do le motivazioni, cioè anche sulle delibere di prima, l'avere immediatamente esecutive vuol dire avere immediatamente a disposizione i soldi, possono anche solo lì per i buoni spesa, invece questa può attendere, per cui non è resolutamente esecutiva. Scusate.
Grazie. Prego consigliere Emanuele Cerutti, può riprendere.
Sì, ringrazio il vice sindaco. Infatti sulla 2 avevo votato favorevolmente anche per l'immediata eseguibilità, perché mi era immediatamente intelligibile l'urgenza. Sulle altre ho mantenuto l'atteggiamento credo che ho sempre mantenuto. No, su quest'ultima invece volevo anticipare anche un mio voto favorevole, ovviamente, soltanto richiamando l'invito di che vengano utilizzate e vengano utilizzate forse sempre di più. Mi riferisco ovviamente alla mia, vedo che le altre funzionano con un ritmo diverso. Ho apprezzato, per esempio, c'entra in qualche modo con la collegialità delle decisioni, ho apprezzato la convocazione, credo, del sindaco di una conferenza capigruppo non strettamente legata a un consiglio comunale, credo a inizio di questo mese, chiedo scusa se non mi ricordo bene la data, però l'ho apprezzata come un momento di incontro e di confronto, mi pare sia stata anche efficace, e quindi queste commissioni, al di là del fatto che viene citata sempre quella sul giornalino comunale o sulla comunicazione comunale, che forse in questo momento non è la priorità, ma di cui avevamo già parlato, ovviamente, ma la butto semplicemente lì così. Le altre, invece, credo che valga la pena di utilizzarle come strumento di confronto, avendo poi sperimentato adesso anche questa modalità a distanza, che magari ci consente anche di non dover per forza spostarci, trovarci a casa in comune, in sala specchi, eccetera, eccetera. Questa modalità è una modalità che potrebbe essere anche utilizzata per le commissioni, credo che venga utilizzata di fatto, e quindi invito a utilizzare sempre di più questi momenti collettivi di confronto fecondi. Grazie.
Grazie consigliere Emanuele Cerutti. Qualche altro consigliere vuole intervenire? Prego consigliere Roberto Faggiano.
Sì, ovviamente il mio voto sarà favorevole. Ho sempre avuto modo di ringraziare l'operato della Commissione Bilancio e lancio così una proposta, visto che ci sarà una fase particolare, come abbiamo detto più volte, figlia anche delle decisioni che verranno prese. Mi spiace che non ci sia presente il Presidente Diego Vicari, ma sicuramente se ne farà portavoce l'assessore Ignazio Zanetta. Chiedo a nome della minoranza di convocare anche solo da un punto di vista conoscitivo e consultivo la Commissione Bilancio man mano che vengono prese delle decisioni, che si ipotizzino delle decisioni in merito al da farsi, ecco, proprio anche magari per condividere le buone pratiche che si potranno decidere, perché ovviamente, come è prassi, per l'amor di Dio, in questo momento la Commissione viene convocata anticipatamente rispetto al Consiglio per mettere a conoscenza i componenti delle delibere che vengono portate in Consiglio. Ecco, a questo punto io chiedo magari se fosse possibile fare anche delle commissioni appunto per mettere a conoscenza e a fattore comune quelle che saranno le scelte individuate. Grazie. Comunque assolutamente d'accordo con favorevole a questa delibera.
Grazie consigliere Faggiano. Qualche altro collega vuole intervenire? Se non ci sono altri interventi, passerei alle dichiarazioni di voto. Se non ci sono dichiarazioni di voto, metterei in votazione la proposta di delibera numero 5, ad oggetto individuazione organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'articolo 96 decreto legislativo 267/2000, determinazioni, ricordando che qui non c'è l'immediata eseguibilità. La mia votazione sarà favorevole. Prego il consigliere Massimo Cerutti.
Favorevole.
Consigliere Pastore Pierluigi.
Favorevole.
Signor Sindaco.
Favorevole.
Favorevole.
Consigliere Roberto Faggiano.
Favorevole.
Consigliere Pier Giorgio Fornara.
Favorevole.
Consigliere Michele Pagani.
Favorevole.
Consigliere Maria Piera Pastore. Ci sente, consigliere?
Favorevole.
Grazie. Consigliere Fornaro Andrea.
Favorevole.
Grazie. Consigliere Emanuele Cerutti.
Favorevole, grazie.
Consigliere Calderoni.
Favorevole.
Consigliere La Terza.
Favorevole.
Consigliere Vittorino Moia.
Favorevole.
Consigliere Andrea Mora.
Favorevole.
Bene, avendo concluso tutti i punti all'ordine del giorno, dichiaro conclusa la seduta di Consiglio Comunale alle ore 13:32. Auguro un buon pomeriggio e un buon lavoro a tutti quanti. Grazie.